Buon pomeriggio, siamo in diretta, oggi
buon
è sabato.
Buon pomeriggio ragazzi, sabato 18,
18 marzo,
14, ma 18.
Non è 14 marzo, è stato, ma non lo sarà no. più fino insomma, al prossimo anno. E sta per arrivare la primavera e quindi
si vede,
l'aria si sente, è frizzante, frizzante. E i volti dei nostri ospiti sono insomma
frizzanti. Si è riempito, no?
Sì, lo studio si è riempito, sta fiorendo di idee e di talento. Buon pomeriggio, oggi siamo in tre a presentare, abbiamo un graditissimo ritorno.
Tu, vai.
È un presentatore storico, diciamo, alla frutta. Che
sì, un ritorno alle origini. Sì.
Un ritorno alle origini.
Via.
Abbiamo Stefano, siamo contenti che
ciao,
anche
Stefano,
tu
l'accoglienza.
Ma non sai, questa è praticamente casa tua, è un po' piccola come casa, nel senso che qua. A malapena c'è una stanza, diciamo per un, fino ai 15 anni
basta.
E basta, esatto. Buon pomeriggio da Pierpaolo,
da Nicola e da
Stefano,
noi siamo in diretta fino alle 17
in diretta radiofonica web
su www.radiofonica.com, no? Vantiamo questo grande primato, noi su Radiofonica il sabato dalle 3 alle 5 siamo la trasmissione
più seguita,
è
non
impressionante.
Sappiamo perché, però
è una cosa impressionante, questo primato
cioè, abbiamo
che
studiato,
si ferma ogni volta
esperti,
cioè
però.
In quest'ora su questa rete radiofonica nessuno ha ascoltato più.
Io forse sono arrivato a una soluzione, però non la dico, arrivo a fine.
Ma pure io ci sono
radiofonica.
Ho allertato un po' di fisici, di matematici per capire come mai questo fatto, però è probabile insomma che la soluzione arriverà. Abbiamo molti ospiti,
presentiamo gli ospiti.
Come no? Allora abbiamo da sinistra a destra della nostra postazione, come nelle peggiori e nelle migliori radiocronache, abbiamo Gabriele Caciotto che ci torna a trovare.
Buonasera,
è la tua quarta presenza stagionale come nello spot, quindi
sì, esatto.
Adesso valgo 50 milioni come migliore giocatore,
però noi non ci abbiamo
esatto, su Transfermarkt il suo valore sta salendo, quindi
ottimo.
lo valuteremo. Allora Gabriele è un regista ma è anche uno scopritore di talenti, un coltivatore di talenti, e ce ne ha portati due freschi, giovani tra l'altro,
non diciamo
freschi
età,
dal
però,
suo vivaio, ma sono giovani, si vede effettivamente sono giovani, freschi dal suo vivaio di talenti. Sono due redattori di una rivista, caro Nicola, che si occupa di cinema e che è legata a una delle sale cinematografiche più note del centro storico di Perugia, che è il Cinema Méliès. La rivista si chiama Il Caffè del Méliès, è una rivista digitale corrispondente proprio al sito www.ilcaffedelmeliès, perché Méliès si scrive con la S finale.com, e sono Nicola Pignatale e Francesco Galletta.
Galletta,
scusami, ho scritto di fretta il tuo nome. No, buonasera, salve. Buon pomeriggio e benvenuti entrambi.
Grazie.
Grazie mille.
Bene,
ben trovati. Poi iniziamo a trattare di domande.
Siamo solo a metà della presentazione, tra un po' finisce il tempo, quindi per questo per farvi rendere conto
della
nutrita proprio del tuo parterre de roi. Poi abbiamo un gruppo che si chiama Beata Gioventù, che è rappresentato oggi da Lucio Paolo. Buon pomeriggio Lucio Paolo,
sta intanto
buon pomeriggio.
Che sta componendo. C'è avuto una melodia, l'ha composta rapidamente, l'ha annotata. Che è bassista, se non sbaglio, suona il basso.
Esatto.
Bene.
Anche
e anche bassista. Quindi quando fanno le rapine per procurarsi, diciamo, il denaro per acquistare gli strumenti, è lui che.
Quando saprà arrivare la SIAE.
Esatto. Beh, perfettamente.
Salutiamo la SIAE, chi ha guardato la SIAE, no?
Salutiamo, diciamo, salutiamo un po' tutti.
Sì, sì.
Quelli che ci ascoltano. E poi Marco Vincisgrassi, che invece è la voce.
È la voce.
È anche un cantautore, però, diciamo, esiste anche autonomamente, no? Da Beata Gioventù. Però è la voce di Beata Gioventù.
Sì, esatto.
Descrizione
cigolante.
Cioè, ti riconosci in questa descrizione?
Ma perché no?
Perché?
Cioè, mi hanno detto di peggio nella vita, quindi
bene.
Che non mi
ricordo. Ma se vuoi possiamo anche noi, diciamo, con la nostra fantasia sparare un insulto, però ci manteniamo sul cantautore che
sempre,
come insulto non è male, devo dire.
Sempre pensati però.
Sì, sempre pensati, sempre pensati.
Di cuore.
E chiudiamo con un ospite che ci viene a trovare dalla
città della Pieve,
dalla città del Perugino, di cui festeggiamo 500 anni della scomparsa. Una mostra lo celebra alla Galleria Nazionale dell'Umbria a Perugia. Lui non ci parla ovviamente di Pietro Vannucci, ma ci parla di questioni sociali, in quanto è il presidente di Arcinote, un'associazione affiliata all'Arci Nazionale, ed è Carmine Pugliese. Buon pomeriggio a tutti.
Ciao Carmine, ben trovato, grazie per essere intervenuto.
Bene.
Iniziamo subito. Iniziamo subito.
Chi ha vinto gli Oscar? Cominciamo subito con.
Chi ha vinto gli Oscar?
Condividete, diciamo, della recente serata hollywoodiana.
Ma in realtà io so solo dell'animazione, che Pinocchio ha vinto.
Ha vinto Pinocchio.
Pinocchio non so del Toro. Io so
per
che...
me ti hanno detto una bugia, battuta tristissima. Però va bene, insomma.
È molto esatto. Sofisticata.
No, battute a parte.
Dopo.
Battute a parte. E la vostra rivista, in qualche modo, trae spunto dalla programmazione del Méliès oppure, diciamo, rivisita anche altre strade della cinematografia contemporanea?
Allora, l'idea iniziale era proprio quella di parlare dei film programmati e quindi di fare una discussione su questi. Poi, andando avanti, in realtà la cosa è diventata un po' più anarchica, cioè semplicemente c'è l'editoriale e chi vuole parla degli argomenti che lo interessano.
Legati al cinema o...
Ma anche all'arte in generale, in realtà.
Il mondo della cultura, insomma.
Sì, sì, sì.
E quindi in realtà è diventata appunto una cosa un po' più libera, però sì, ovviamente è sempre legato sia al Méliès che al Sant'Angelo,
che anche al Frontone, che è l'arena estiva.
Quindi il Cinegatti, in pratica.
Esatto,
l'universo Cinegatti.
Esattamente, esattamente.
L'esercito Cinegatti, sì, sì, sì. Che è un animatore culturale importante nella città, perché sì, appunto gestisce queste sale, gestisce il Frontone, sì, cioè sì, l'arena estiva, che richiama molto pubblico e che ripropone molto spesso la cinematografia.
Beh, sì, poi loro portano avanti anche la tradizione proprio di proiezionisti, esatto, diciamo storici a Perugia,
esatto, esatto,
con loro padre, poi loro, insomma, Mirko e Mauro, che gestiscono, esatto, i due cinema, diciamo.
Li salutiamo anche me.
Certo, li salutiamo, ovviamente.
Come
ci
no?
Ascolteranno sicuramente.
Senz'altro, ci possono ascoltare in diretta oppure in podcast a partire da domani, quindi questa puntata resterà per sempre.
Sempre.
Resta tutto per sempre.
Siamo attenti a ciò che diciamo.
Le cose che diciamo restano per sempre, quindi mi sto censurando tantissimo. È una grossa responsabilità.
Ovviamente via convento, citazione tipo via convento, no?
Domani
è un altro giorno.
Domani è un altro giorno.
Certo,
certo. Bene, quindi vi occupate di cinema, tu ti occupi in modo particolare di animazione oppure
no,
è una
no,
tua passione, in realtà spazi quando scrivi un po' ovunque?
No, è una delle passioni, ma in realtà principalmente il cinema live action è la cosa che mi interessa particolarmente. Poi sì, vabbè, diciamo l'ambito in generale.
Puoi spiegare cos'è live action a chi ascolta e anche a me che non ho capito
il
cosa sia?
Live action è qualsiasi tipo di cinema che non sia ad animazione, quindi
con esseri umani.
Con esseri umani.
Con gente che esiste.
Esatto.
D'azione con esseri umani, diciamo.
Sì.
È un film normale, insomma.
Film normale.
Normali film.
Quali sono gli ultimi due contributi che avete proposto all'interno di questo sito da voi, diciamo, di cosa vi siete occupati ultimamente?
Ok, il mio ultimo articolo si chiama La Mortadella, che praticamente è la frase.
Il titolo è stupendo, però.
Come?
Il titolo è stupendo.
Il titolo, sì, è la parte più bella.
È una citazione da Ricotta di Pasolini, immagino, probabilmente.
È una citazione a quella fase di montaggio iniziale, no?
Sì.
Che quando hai fatto il girato di una scena,
sì,
dopo qualche giorno ti siedi al computer e guardi tutto quello che hai girato e
quella è la mortadella.
Quella è la mortadella, perché selezioni tutte le parti buone, cioè Fellini la chiamava la mortadella.
Ah.
E quindi era semplicemente un flusso di pensieri, cioè quello che penso mentre sto facendo la mortadella, che magari sono io che dico ma che sto facendo, ho sbagliato tutto, così, ma anche una cosa così un po' ironica, diciamo, un po' goliardica, nulla di.
E invece il tuo, Francesco?
Allora, meno intellettuale di questo, portavo, però allora io
No,
semplicemente ho fatto, diciamo, gli ultimi due articoli che ho pubblicato, insomma, sono gli ultimi due che abbiamo messo in generale, sono uno riguardante gli Oscar, appunto, per la vittoria di Brendan Fraser come miglior attore protagonista per The Whale. Insomma, ho parlato del fatto che comunque lui è stato uno dei volti della mia infanzia, comunque dell'infanzia di tutti i ragazzi della nostra età, perché
per la mummia intendi?
Per la mummia,
anche
ma anche
Scraps ha fatto una
io ho parlato anche di un film che si chiama Inkheart, che è un film, diciamo, per bambini, per ragazzi, che io guardavo, insomma, spesso, e ho parlato, diciamo, di questa cosa, del fatto che comunque mi faceva piacere proprio perché è un attore che comunque mi porta un po' dentro, insomma, un po' ci sono affezionato, ecco.
Certo,
e sono felice,
no,
che abbia vinto.
Cioè, noi associamo l'Oscar al commerciale, ma anche alla qualità, no? È un po' un ibrido,
certo,
nel senso,
sì,
l'Oscar
sì,
è
sì,
la bravura, ma è anche la popolarità. E questo attore è un attore in realtà che una volta si direbbe di blockbuster e di cassetta.
Sì,
che
però adesso si è reinventato comunque con questo The Whale e ha tirato fuori comunque una grande interpretazione, la migliore probabilmente della sua carriera, almeno finora.
Come nasce questa esperienza? Cioè, c'è stato tanto a finestra da sola, si è chiusa, si è aperta, dopo la chiudiamo mai durante la
pubblicità. È un effetto speciale del cinema, live action.
Certo.
È anche
questo. Beh sì, sicuramente. Sì, certo.
No, come nasce questa esperienza? Cioè, c'è stato da che partita idea, insomma, come è iniziata
la rivista?
Sì.
Allora, inizialmente eravamo in quattro ragazzi, quindi io, Francesco, Edoardo Santibacci e Lorenzo Santibacci, che sono altri due redattori del Caffè del Melier, insieme a Emanuele Liberti e ovviamente Gabriele Caciotto.
Che
è il nostro padre, esatto. Il nostro maestro,
nostro,
li ha, li ha portati lui qui,
il nostro generale,
li ha incatticiati,
il nostro,
e portati
nostro generale,
la nostra,
padre,
la nostra guida, il,
esatto. E quindi niente, è partita perché inizialmente avevamo questa pagina Instagram, Cinemaniac, con cui tra l'altro avevamo scritto a Mirko Gatti del Melier. Okay. Un giorno gli abbiamo scritto, io e Lorenzo Santibacci, che stavamo un pomeriggio in centro a non fare niente, gli abbiamo scritto un messaggio su Instagram dicendo: no, per qualsiasi cosa noi ci siamo, così. Allora lui risponde, fa: vabbè, allora voi passate quando volete, così. E allora siamo andati, però ci sembrava brutto andare e non vedere niente, quindi siamo andati a vedere Apocalypse Now. E quindi siamo visti 3 ore di Apocalypse Now per poi andare a parlare con Mirko Gatti. Infatti mi ricordo che ci siamo seduti, nessuno aveva cioè l'avevamo già visto mille volte tutti, quindi nel senso ci siamo seduti mentre il film passava, noi pensavamo a quello che avremmo detto, parte la prima parola in lingua originale e c'è stato, io ho sentito tutti gli altri ragazzi questo sospiro tipo no, in lingua originale non la voglio. Quindi è stato. E poi da lì è nata l'idea di fare una rivista legata al Melier.
Ma poi abbiamo organizzato anche eventi, insomma, abbiamo presentato varie proiezioni, vari film come La vita è meravigliosa che hanno fatto al Melier poco prima di Natale, oppure qualche film di Charlie Chaplin, tipo Il Grande Dittatore, La febbre dell'oro, oppure Belfast abbiamo fatto a giugno dell'anno scorso, abbiamo collaborato anche con liste universitarie. Come Link Perugia, DSF, insomma, in realtà tutte.
Il Porco Rosso
anche, ovviamente, con cui portiamo avanti questa collaborazione con vari cineforum, il Settimo Sigillo, insomma l'abbiamo fatte diverse.
Da quanto tempo c'è questa vostra attività?
Da un annetto, dai.
Un anno e 2 mesi.
È bella storia che si siano proposti, hanno fatto intelligentemente i mezzi, le piattaforme contemporanee.
Beh,
no?
Sì, e poi è andato tutto a Instagram, perché in realtà c'è, cioè, Nicola, è partito tutto a lui, perché
Nicola
Pignatale. Perché diciamo la sua idea inizio era semplicemente creare una pagina su Instagram, e l'anno scorso mi mandò un messaggio dicendo: creiamo una pagina, e da là è nato tutto in realtà.
Bene. Dopo un impiego virtuoso della rete, ci piace.
Ci addentriamo anche più nella vostra età. Ma invece la beata gioventù, com'è nata? Quando è nata?
Perché
è nata? Chi è la beata gioventù?
Perché è beata gioventù? Questa menzogna, no? Beata gioventù, ma scherzo, ovviamente.
Ma è, diciamo, un modo di dire, non l'ho inventato io. E sostanzialmente, sai, quando crei un gruppo che ha, e hai già più di 40 anni, ti piace un po' fare il verso a te stesso, se hai un minimo di autoironia. E quindi abbiamo portato uno dei beati qui con noi, che è un giovane beato, insomma. Lui in realtà è molto giovane dentro, è solo che fuori dimostra di più, e questo è il problema. Quindi il concetto sostanziale.
Però dici, facendo una media tra dentro e fuori si ottiene un'età ragionevole, sostanzialmente, no?
Ma sì, vabbè. Poi bisogna vedere cosa significa ragionevole.
Esatto.
Potrebbe essere ragionevole.
Comincia a ricordarti. Comincia a ricordarmi, perché lui è stato già nostro ospite.
Esatto.
Marco Vincisgasi, comincia a ricordarmi di lui.
Cioè, come
dalle nebbie della memoria riemergi.
Prima te lo danno piano piano, poi.
Esatto.
Ti fa effetto, insomma, come il vino.
Esatto.
Da quanto tempo c'è la vostra età, per chi oggi vi senta prima
per volta? La prima volta? Noi abbiamo cominciato appena prima della pandemia, pensa. Quindi abbiamo proprio scelto senza saperlo.
Il 20 gennaio pure.
Vabbè, chiunque nel 2020 abbia avuto un'idea, si è imbattuto in questo incidente. Cioè,
è stato minacciato di
ma in realtà la nostra è stata una trovata di marketing.
Esatto.
Cioè, noi avevamo già previsto che sarebbe andato così. Per cui abbiamo detto: facciamo sta cosa. E poi non se n'è parlato perché l'attenzione mediatica, insomma,
si è spostata
su altri temi, ma in realtà bisognava parlare, insomma, di Marco Vincisgrassi e la beata gioventù. Siamo nati qua a Perugia con Lucio, Enrico e Giovanni, che però adesso non sono più con noi. Io poi mi sono trasferito a Bologna, quindi diciamo questo fa anche il nesso con la mortadella.
Sì, ecco perché li abbiamo chiamati, cioè il motivo
immagino,
cui,
insomma,
il motivo per cui li abbiamo chiamati è
che il motivo sia questo, che a Bologna si chiama Bologna, pensate, non si chiama più mortadella, quindi magari il prossimo E quindi niente, poi a Bologna questa cosa si è allargata in maniera quasi incontrollabile, tant'è vero che l'ultima serata eravamo in 14 a suonare, per cui c'era una fagottista russa che abbiamo, diciamo, assoldato mezz'ora prima dello spettacolo, un'attrice, un attore, una cornista, tre giambeisti, uno che suona il tamburo a cornice, la batteria, il basso, la
chitarra, una specie di incubazione musicale,
sì, un incubatore, una specie di laboratorio.
E dove si è tenuto questa esibizione?
A Bologna ci sono vari centri, diciamo. A Bologna c'è molto la cultura del centro sociale, che chi, diciamo, non è pratico poi di Bologna pensa che sia qualcosa dove sostanzialmente succedono cose strane, invece non succede
invece
niente altro.
È un centro di incontro fondamentalmente.
Sì, si socializza.
Si chiama così per questo motivo.
Esatto. E ce n'è uno che sta in via del Pratello, che è una via molto frequentata a Bologna.
Beh, la via di Radio Alice, per intenderci. Esatto. Quindi è, insomma, una via storica della controcultura bolognese.
Sì. E si chiama Centro della Pace.
Bello.
È un circolo, diciamo, che mette a disposizione gli spazi per fare tante attività, dalla ginnastica. Per
un centro in cui entrano più di 14 persone, ovviamente, no?
Sì, perché è grandissimo.
Cioè, no, perché se siete 14 sul palco, immaginiamo un pubblico.
Beh, allora, considera, io ho vissuto qui a Perugia 4-5 anni, quindi quando sono loro, mi sono trasferito a Bologna, diciamo che il centro più piccolo è grande come l'Urban.
Sì.
No, Bologna, dico,
immaginavamo, certo, certo.
Il centro sociale più o meno come dimensioni.
Vabbè, una città che è almeno il doppio, se non il triplo di Perugia, quindi.
Sì, sì, vabbè, poi ci sono tanti spazi dismessi, che quindi poi c'è un associazionismo che li rivendica e se li fanno assegnare, insomma, ci sono diverse tantissime realtà. Okay. Però, diciamo, questo è, abbiamo fatto una digressione bolognese.
Bella storia.
Invece la musica vostra con me, che musica è? Poi sentire.
Ma guarda, siccome questa domanda ce la fanno in molti, no? E tu dici, vabbè, ma che musica faccio? Boh, cioè uno fa musica, no, non è, vabbè, che puoi descriverla. Mentre tipo, cioè, per esempio un libro molto interessante si intitola Tutto il resto è rumore, che parla di musica, diciamo, moderna, contemporanea, dove ci sono tanti riferimenti a brani musicali, per esempio Stravinsky. Il problema è che non te li puoi, cioè, come faccio a descriverti, ti devi ascoltare, mentre un quadro, una fotografia già, diciamo, nell'immaginario. Per cui abbiamo deciso di definire la nostra musica liscio tropicale.
Bello, mi piace.
Poi il resto l'ascolteremo.
L'ascolteremo.
Tropicale è poi una definizione abbastanza, diciamo, ampia, nel senso che.
Ma sì, nel senso che puoi usarlo sia come aggettivo che come nome, dici.
Esatto, esatto.
E tropicale è la stessa cosa.
Esatto, quindi avete fatto bene, vi tenete largo.
C'è molto spazio per la libera interpretazione.
Molto rigido. Se d'accordo, vuoi aggiungere qualcosa oppure contraddici.
No, quello aggiungerò solo tramite il mio avvocato. No, non so se volevi aggiungere come è nato.
Dopo via del Pratero le vie di
Gaia. No, aggiungi tu come è nato il gruppo.
Come è nato il gruppo?
Che mi suggerisci a me? Sentiti libero di esprimere.
Qui puoi dire quello che vuoi.
Non stiamo suonando adesso. Può essere
in breve, per cominciare dalle origini.
Avvicinati.
Che anno sei nato tu?
Avvicinati, perché no. Ma adesso non è importante che anno sono nato.
Beata gioventù,
era sereno quel giorno, non mi ricordo se era. Vabbè. Comunque no, è nato. Poi facciamo giù già quello. Appunto, una
a Monteluce, guarda, se vogliamo proprio
dove c'era l'ospedale, non è un caso,
non è un caso,
reparto composizione di Monteluce, dove Marco Vincisgrassi, che appunto si chiama Vincisgrassi perché Vincisgrassi è un tipico piatto succulento marchigiano, e infatti non c'entra.
Infatti io non sono marchigiano,
questo gruppo è un piatto popolare che ha sfondato
come
delle marche
tropicale,
esatto, come quelle targhettine con un bel nome che dice, ah, figo, entro dentro, e poi invece c'è una,
non c'è niente,
c'è niente, però
c'è niente, una scatola,
esatto. E quindi è nato per
cosa volevi dire,
è da una idea di Marco Vincisgrassi di creare un gruppo intorno a una serie di composizioni. Abbiamo cominciato a frequentarci, abbiamo visto che nasceva un fermento di intesa musicale, di idee, e le cose andavano così bene che appunto poi, diciamo, il fatto ha sentito la necessità di mandare una pandemia, quindi abbiamo resistito vedendoci un po' ogni tanto, e poi abbiamo intrapreso un po' di attività musicale qui parallelamente. Marco adesso vive ormai a Bologna da un po', quindi ha un entourage di beata giovedì
bolognese,
quindi l'attività si manifesta in entrambe le città e non solo, perché sì, sei stato
non ancora contemporaneamente, ma ci stiamo lavorando.
L'ubiquità, insomma, è l'obiettivo, esatto, del 2024.
Se però, ce la fate, so, dite magari come si fa così, no?
Sì, va bene, sì, dai, useremo la tecnologia.
Ci proveremo anche noi, va bene. Dopo sentiamo qualche
nostra cosa.
Carmine, invece, chi è Carmine?
Chi è
Carmine? Qua in Ado, che ci presenta? Di che ci paia?
Allora, Carmine è di origine napoletana, romano.
Non Bolzano.
Non Bolzano, poi città della Pieve da 15 anni. Regolarmente il mio motto è vivi bene dove ti trovi.
Bello.
Ama ciò che vivi, e quindi mi sono trovato, mi trovo bene in tutte le città, perché non penso a quello che è stato prima oppure alle origini, te li porti dentro. Vengo dall'esperienza amministrativa, perché io e l'amica lì siamo due assessori della vecchia amministrazione.
Barbara che
mi accompagna, Barbara Paggetti, che era l'assessore al sociale, io al turismo e alla cultura di Città della Pieve. Terminato il periodo amministrativo, perché non continuare ad essere, no, qualcosa di attivo all'interno di una propria comunità? Perché questi piccoli paesi, se non fai qualcosa, si addormentano, sì, no? E vivono delle esperienze passate. Siamo nati nel periodo della pandemia, 20 giugno, prima assemblea, prima uscita la mostra di Modigliani, del grande Modigliani a Livorno, torniamo, pandemia, non si può fare più niente. Però devo dire che siamo stati abbastanza fortunati, perché noi siamo una delle poche associazioni arci che non ha un circolo. Noi siamo naviganti all'interno di Città della Pieve, e ringraziamo chi ci mette a disposizione del locale, anche se il comune ha dato un locale del Palazzo della Cornia del 1500, e quindi abbiamo un piccolo locale sopra dove facciamo il cineforum, ci incontriamo con i soci, e quindi ci siamo dovuti fermare, ma andando alla ricerca per poter continuare. Un'altra fortuna all'interno della pandemia: conosciamo il proprietario dell'Hotel Vannucci, che è anche proprietario dell'Asler Medici di Roma, che ha rilevato 3 anni fa la struttura, ci mette a disposizione il giardino, e all'interno di quel giardino abbiamo fatto le attività estive, e quindi abbiamo potuto continuare a vivere almeno nel periodo estate-autunno, continuare nelle nostre attività. E quindi siamo un'associazione, come ti dicevo, che siamo affiliati all'ARCI, questo perché non potevamo non essere vincolati ad un'idea particolare. Pensavamo che l'ARCI, che con tutta la sua esperienza nata nel 57, insomma, che viveva e salvaguardava le case del popolo, i circoli ricreativi, potesse aiutarci poi a fare un discorso più generale, perché è bello se tu sei collegato a qualcosa, no, di più importante di te. Mi fa piacere che c'è la tessera. E quindi con l'ARCI continuiamo a fare questo tipo di attività, che è movimentare la nostra comunità e farla interessare a quelli che sono libri, presentazioni di libri, facciamo con gli autori. E Stefano parlava prima di Francesco Ricci, questo professore di Siena.
È stato ospite a uno degli eventi, principali.
Sì. E dove c'era la Bagatella, l'attrice che ha recitato il monologo, no, scritto dallo stesso Francesco Ricci. Poi facciamo ogni tanto, quando è possibile, perché poi siamo un'associazione senza soldi, insomma, viviamo delle poche lire, centesimi che ci rimangono dalle tessere. Organizziamo delle uscite visitando mettendo insieme natura e arte, quindi conoscere di più l'Umbria e anche fuori nel Lazio. Abbiamo fatto i giardini di ninfa, insomma, cerchiamo di rimanere legati a quello che è il problema ecologico, che è molto sentito dall'associazione. Quindi facciamo queste e ci impegniamo sociale, nel civile, nel sociale, con varie manifestazioni che abbiamo fatto, che posso più o meno raccontarvi
la guerra in Ucraina.
Abbiamo fatto una manifestazione nel tunnel devo dire che è stata più che partecipata, perché più di un centinaio di persone in una serata gelida. Io non mi vergogno di dire che sono tornato a casa per mettermi i mutandoni di quando ero militare sotto i jeans, perché pur essendo le 6 si gelava veramente, quindi però c'era la piazza piena e hanno partecipato, perché poi ci piaceva non essere di nessun partito, non essere di nessuna associazione particolare, erano messo solamente la bandiera della pace, perché non eravamo a favore dell'uno o dell'altro, eravamo a favore della pace.
Ho capito, dopo entriamo nel dettaglio. Allora, intanto forse abbiamo trovato, allora diciamo se fa questa tua canzone della Beata Gioventù. Un altro giro di giosta, giusto Marco? Appunto del gruppo Beato Gioventù. Perché questo titolo, Un altro giro di giosta?
Ma questo è preso da un libro di Tiziano Terzani, che si intitola appunto Un altro giro di giosta. In realtà la tematica non è quella del libro, perché Terzani in suo libro parla della malattia, insomma, quindi è un libro un po' pesante. Io parlo di prostituzione, che in qualche modo è una giostra, sia al maschile che al femminile, e per questo si intitola Un altro giro di giostra.
L'interpretazione è interessante. Allora andiamo, sentiamo.
Beh, certo, la sentiamo e ci sentiamo tra poco.
A fa poco.
Insieme a tutti quelli che hanno tolto quei tacchi a spillo.
Marco, insomma, questa canzone ha portato un po' di commenti durante mentre la ascoltavamo,
sì,
no?
Sì,
perché stavano a dire una cosa.
Mi ha evocato alcuni stili, al di là della originalità in sé, che è effettivamente originale, questo liscio tropicale, come l'avete battezzato. Mi ricorda molto quel cinismo che ha Francesco Baccini nel modo di scrivere testi.
Sì, già l'altra volta quando sono venuto mi hanno detto la stessa cosa.
Francesco Bacciniano, qualcosa alla Sergio Caputo anche di mezzo, come esatto. Modo di selezionare proprio le parole all'interno del testo.
Sì.
Ti riconosci in questo che ti dico?
Sì, diciamo, è sempre bello essere paragonati a qualcuno che ha fatto successo, però è anche sempre bello avere un'identità propria. Quindi sì, in qualche modo il filone del cantautorato che si cerca in qualche modo di continuare è quello lì. Cioè, il cantautorato.
Ma infatti secondo me voi siete originali quanto lui, cioè nel senso è questo che vi contraddistingue proprio nel mondo.
E quindi è quello di continuare un po' la tradizione di un cantautorato che oggi si sta un po' perdendo.
Flat, no? Un po'.
Sì, perché io poi sono molto legato al significato dei testi delle canzoni, come immagino chi guarda i film, insomma, è legato ad altri aspetti, per cui all'interno del film ci sia un significato poi. Io amo i film anni 70, tipo Luigi Magni, tipo questa roba qua. E riprendo anche molte cose poi dai film per tramutarle, diciamo, in testi per scrivere canzoni. E per cui sì, il concetto è anche quello di scrivere dei testi pesanti con della musica leggera.
Con anche un po' di ironia, no?
Che non assolutamente, è... sì, assolutamente. Perché così uno, diciamo, fornisce vari livelli di lettura di quello che fai. Può andare bene sia per chi l'ascolta così distrattamente, sia per chi ci vuole, sì, vuole approfondire, oppure magari recepisce il messaggio che tu hai cercato di mandare. Poi, come abbiamo detto anche un'altra volta, c'era Castellani, si chiamava,
sì, me sa.
Che poi alla fine il messaggio lo fa chi l'ascolta, cioè nel senso io faccio una piccola parte, però ognuno poi ci mette
recepisce.
Il suo, che poi è anche bello è quello, insomma, perché sennò sarebbe un monolita, sì, un po' una cosa onanistica, insomma.
Mi aggiunge per anche scientifico.
No, io volevo aggiungere, quando lui non ha detto in realtà che cosa può essere o che tipo di musica fanno, perché in realtà c'è un misto di è una sonorità, influenza. Perché al di là delle parole, scusami, poi sono dovuto uscire un attimo, sono tornato, ma mi piaceva proprio la musicalità, perché quindi non è un cantautorato pesante, no, oppure che manda solo il messaggio ma non crea la musica. Io mi è sembrato di sentire all'inizio, se posso essere, forse dico una grande stupidaggine, però qualcosa del de Jethro Tull, del flauto, del, ho visto una musicalità anche che appartenesse a questo tipo di, no, internazionale.
Vabbè, diciamo che nel senso, come dissi una volta uno, questo è tipo una condanna, cioè è proprio, però in realtà no,
la sonorità che mi è piaciuta,
sì, sì,
il tipo,
no,
di,
nel senso, una
che...
responsabilità grossa. Però ti dico che all'inizio c'è una citazione di un pezzo di musica classica che si intitola Quadri di un'esposizione di Mussorgsky, che è stato ripreso non da Jethro Tull,
no,
ma da
Emerson
Lake
e Palmer,
quindi forse
è quella musica,
esatto.
Sì, c'era un po' di questo tipo di, che mi è piaciuto tantissimo, insomma.
Quando facciamo la serata di allarci, quindi?
Quando vuoi, no, dopo ci rimaniamo un po' in contatto. Anche
se avete poi aggiunto un accordo,
presentare
fai
anche i ragazzi, chiamiamo
anche Jethro, andiamo a
un bel concerto in estate.
Volevo solo citare una persona che ha collaborato a questo disco. Lui si chiama Frank Hammond, Franco Ancelozzi, è abruzzese ed è un ottimo musicista, insomma, ha tutta una carriera sua. E mi ha dato una mano molto simpaticamente a suonare l'organo.
Ha fatto bene.
Insomma, lo ringrazio.
Assolutamente.
Lo ringrazio se ci sta ascoltando.
Ma sicuramente. Pier.
Beh, che dire, io non ho trovato nessuna risonanza di altri autori e altre autrici.
Mo ti stai come
no, no,
perché, prima.
No, no, perché ho ascoltato e ho apprezzato molto. No, volevamo allargare anche il campo, no? Ai nostri altri ospiti. Ricoinvolgendo i ragazzi del caffè del Melier, e insomma, voi vi siete avvicinati, voi siete giovani, vi siete avvicinati insomma all'attività di redazione, a questo cinema, appunto con la vostra iniziativa. Le persone vostre coetanee, più o meno, secondo voi, per quello che percepite, che rapporto hanno con la cinematografia? Perché ormai chiaramente la proliferazione di video in molte piattaforme rende l'accesso alla, no, alla sala buia un po' un fenomeno complementare, non più maggioritario.
Certo.
No? Cioè, anzi, anche la televisione è stata scavalcata, quella generalista.
Sì.
E, è una scelta retro la vostra, oppure è in qualche modo un atto di resistenza, oppure in realtà ci sbagliamo noi e la gioventù, beata o non beata, insomma, è ancora attratta dal cinema?
Ma infatti per Paolo pensavo che loro effettivamente la cosa curiosa è che parlano di prodotti molto distanti, no, dalla loro età.
Sì.
E infatti anche io sono molto curioso di come siete approdati a prodotti che poi vi stanno proprio distanti a livello di spazio-tempo.
Sì, certo.
Che poi non credo, e poi verso poi sono fatte domande ma non dobbiamo rispondere, avete ragione. In un periodo in un mondo in cui mai social sono, no? Cioè diventati protagonisti, quindi basta veramente, no?
Sì, ormai insomma TikToker, la gente dura 3 minuti,
quindi,
2 minuti, vedi una roba, poi si stufa.
Tutto molto corto, deve essere stretto, in pochi secondi devo avere tutto il contenuto.
Quindi domanda, adesso la risposta.
No, secondo me i social aiutano in questo, proprio perché in realtà veicolano magari film che sono effettivamente più indietro nel tempo, come se fossero proprio delle icone. Cioè io, anche magari se non ho visto determinati film, comunque subito so ricondurre delle immagini a un dato titolo o al nome di un regista, proprio perché TikTok o Instagram, insomma questi i social, man mano in realtà riutilizzano queste immagini. Poi ecco, per quanto riguarda la domanda sul cinema, no? Sulla sala, secondo me dipende. Per ora è un po' come ascoltare la musica col vinile, cioè è una cosa che comunque continua a dare mercato, però sicuramente non è magari il modo principale di ascoltare la musica. Cioè per esempio magari il modo, per molti il modo immagino principale, anche magari dell'età nostra, è Spotify, no?
Certo, YouTube.
O YouTube, esatto. E così come magari per il cinema c'è Netflix o c'è Amazon Prime, che sono i servizi di base, no? E poi però c'è l'esperienza cinematografica, quando esce un film come Avatar,
ma comunque,
è fondamentale per
beh
tutti.
Sì, sicuramente, cioè, ci sono quei film che comunque se li guardi a casa non rendono, secondo me. Avatar, come ha detto Nicola, io l'ho visto al cinema in 3D e mi è piaciuto tantissimo, mi sono proprio divertito a guardarlo. Se lo vedessi a casa probabilmente non sarebbe la stessa cosa, ma anche perché poi in realtà avendo Netflix, che è un'applicazione puoi scaricare anche sul telefono, qualcuno si riguarda magari a scuola col telefono e quindi non renderebbe,
quindi perde atmosfera,
diciamo. Esatto, in quel modo sì, però secondo me comunque la sala ovviamente non fa il pieno nel cinema, soprattutto col Covid, tutte le restrizioni.
Il Covid poi è stato, no?
Esatto. Però secondo me in generale la gente ci va, cioè nel senso, se comunque vai una sera qualsiasi a Luce Cinema, vedi gente che va al cinema, le sale sono piene, quindi secondo me cioè comunque
non si è perso questa cosa di sala piuttosto che guardiamo da soli.
Ma secondo me non si è totalmente, anche perché poi essendo stati 4 mesi in casa chiusi, uno esce, si va a vedere il film, si vede con gli amici, si organizza, va e insomma, oltre al cinema magari si va a mangiare una pizza. E poi quindi voi, è una cosa, insomma, modo anche per uscire di casa, appunto.
Voi scrivete su una rivista, no?
Sì.
Quindi dicevo, anche è importante che i giovani tornano a scrivere, cioè si apprezza l'importanza della penna, l'importanza di scrivere, e non affidarsi a un telefonino, cioè a telefonino oppure no, a una foto o un video, ma scrivere di propria... con la propria penna quello che si pensa, no? L'importanza anche di questo è che fanno i giovani.
Sì, ma secondo me da questo punto di vista pure i social comunque possono aiutare, perché noi noi siamo partiti da là, nel senso abbiamo iniziato con quello e poi ci siamo andati a fare anche
guarda, per appuntarsi i propri pensieri, secondo me in questo momento c'è anche un altro grande, come dire, trick, che è lo stesso rap, che è molto, come dire, cioè lo ascoltano tutti, io stesso,
no?
Sì, io sono cresciuto anche ascoltando rap. Effettivamente la canzone rap è un tipo che ti dice quello che pensa e basta, o magari ti descrive la sua giornata, ti dice come, ma anche semplicemente come passa una serata, capito? Però questa cosa ti spinge, magari non c'è più, non è più così comune il tizio che si va, magari impara a suonare uno strumento da giovane, però è altrettanto comune un tizio che da giovane si mette a scrivere in rime quello che pensa. Quindi ci sono svariati modi in cui comunque è sopravvissuto un po', come se fosse un diario alla fine, cioè,
ma poi alla fine
molta gente che scrive
col telefono, apri le note del telefono dove ti trovi in qualsiasi momento, scrivi quello che vuoi, insomma. Quindi in realtà è anche comodo, semplicemente in qualsiasi posto, sul pullman, a casa, a scuola, dov'è, apri il telefono, scrivi le note. E in realtà, cioè, anche io, tipo, diversi articoli che abbiamo fatto li ho scritti magari sul treno, sulle note del telefono.
Sì, anch'io.
Per insomma, comunque è una cosa immediata, magari ti viene in mente un'idea, ma per qualsiasi cosa, una canzone, insomma, ti viene un'idea lì per lì, perché poi magari dopo te ne dimentichi. Sì. Ce l'hai immediato, apri il telefono, apri le note e te la scrivi, insomma, almeno è sempre là, ce l'hai lì.
Per scrivere una canzone,
ma comunque è comodo.
Vai.
Ma poi quando diventi molto bravo impari anche a scrivere quello che pensano gli altri, però questo è un altro discorso.
Questo è molto step, come sai.
È quello successivo. No, anche io uso il telefono, sì, per appuntarmi le cose, anche se preferisco poi il contatto materico con la penna, perché è più affascinante, capito? Dici, ma tu come l'hai scritta la canzone? Un po' mi faceva Troisi, no? No, vabbè, io ho tutta la mia, il mio ambiente, il mio appello, non è vero. Poi, cioè, tanto, tipo l'hai scritta in contesti e situazioni che non si possono nemmeno citare, però...
Però andiamo con Puglia.
Ma vediamo il film, come direbbe Mike Buongiorno.
Grande. No, perché invece, cambia, parliamo con la musica. Fate tante iniziative, no? Prima ho detto, no, sì, sia autoibi, anche iniziative sociali. Città della Pieve, c'è un buon riscontro da parte della popolazione Città della Pieve e da parte anche Paolo De Giovanni Pitico su questa sua vostra attività?
Anche, no? Perché Città della Pieve ha una collocazione geografica curiosa, perché è a metà strada tra l'Orvietano, il Senese, la zona del lago, quindi raccoglie un bacino.
Ma la storia vuole che Città della Pieve ha seguito sempre Siena contro Perugia. Quindi diciamo che è realmente il confine.
Sì.
Ti dico che c'è stato un periodo che molti hanno pensato eventualmente di fare un referendum per passare in Toscana con Siena. Quindi è stato sempre contro Perugia.
Anche la scuola è molto frequentata da toscani e da toscani.
Sì, sia dall'Orvietano, anche perché noi abbiamo
lago sono queste tre comunità che si incontrano.
È la zona di Cetona che è proprio di fronte. Poi abbiamo avuto la fortuna di aver, qui siamo fieri perché eravamo noi, il liceo musicale, quindi attualmente è una grandissima realtà, perché molti ragazzi stanno vincendo parecchi concorsi a livello regionale e nazionale, insomma, quindi già il liceo e Calvino è uno dei più importanti della regione. Il liceo musicale realmente è una realtà fantastica, anche perché anche alle scuole medie c'è musica, e sì, quindi c'è un bel canale.
In realtà è andata prima la media musicale, poi
sì,
è nato il liceo musicale.
Poi il liceo musicale, sono 6 anni che è nato più o meno, ed è una bellissima realtà, e questo rende molto vivo. Cioè la bellezza di Città della Pieve, perché sarebbe un paese molto tranquillo, un po' l'origine del Vaticano, la religiosità la porterebbe ad essere molto assonnata, no? E a pensare al proprio egoismo, al proprio orticello. Tanto dico io, quando a volte, scusami se faccio una parentesi, passo per alcune case e mi dicono: ah, ma guarda, il muretto l'avrebbe dovuto fare prima, no? Il muretto, ho detto: guarda, che vuol dire che non è di sua proprietà, perché avrebbe chiuso tutte le strade di accesso alla propria. Però nello stesso momento sarà anche perché nel passato ha avuto anche un'amministrazione abbastanza attenta che potesse crescere culturalmente. Quindi diciamo che si muove una frangia che non è molto grande, per essere proprio sinceri, ma è ricca anche di personaggi stranieri che vivono nelle nostre associazioni. Cioè noi abbiamo almeno l'Arcinote, diciamo che quasi la metà sono persone che vengono dalla Francia, Germania, Inghilterra, che si sono, al di là dei grossi nomi che ci sono, ma si sono stabilizzati a Città della Pieve, frequentano e vivono e rendono molto attiva il tessuto sociale. E poi devo dire che, se tu pensi che è un paese di 8.000 abitanti, di cui il centro storico sopra la parte collinare è 4.200 persone, ci sono più di 60 associazioni. Naturalmente non tutte e 60 associazioni sono lievito di crescita, però da quella sportiva a quella sociale e giovanile ci sono più di, e sono tante. La cosa che è interessante pure della nostra associazione è che abbiamo voluto entrare in rapporto. Voi avete avuto la Marina Ferrando, sì, col CAV l'altra volta, sì, lavoriamo di tantissimo con l'associazione, che è anche Associazione Donne La Rosa, e quindi insieme creiamo proprio movimenti, quindi sono più associazioni che
pensavo
si muovono.
Pensavo questo numero così elevato, più di 60 associazioni, ti ho detto, non lo pensavo.
No, no, sono, anzi, quando eravamo noi erano 65, qui adesso non quindi so
dovevo,
se dovevo qual è la realtà.
Dovevo indagare per trovare, no?
Perché ne hai trovate soltanto 47.
No, totalmente te.
Nella tua ricerca ossessiva.
Le altre si nascondono, non l'hai visto.
Ma non sfuggiamo.
Non sfuggiranno alla menta, alla piovra bovini, che è un po' questo tentacolo raggiunge chiunque in regione.
Marco, devo sentire Rombero? Non, sì, perché fuori piove, oggi c'è il sole.
No, oggi c'è il sole, però in realtà è come se piovesse.
Poi è marzo, non si sa mai.
Bagnati,
si
infatti, potremmo uscire. Passerello, esci fuori e prendi l'ombrello. No, sentiamo l'ombrello, perché il video è costruito su degli spezzoni della grande bellezza.
Infatti.
Che non è, diciamo, purtroppo non l'ho fatto io il film, non posso fare tutto. Invece il tema riguarda una cosa che è successa diversi anni fa, quando hanno portato con un camion, penso, perché 500 kg di tritolo non li puoi trasportare.
Ma la macchina, vedo due, anche
sì, poi li hanno nascosti sotto l'autostrada lì vicino all'Isola delle Femmine, e li hanno fatti esplodere insieme a Giovanni Falcone e alla sua scorta.
Prima della musica mi hai dato uno spunto, perché giovedì, è un giovedì quando è successo, Aldo Moro fu sequestrato, rapito.
16 marzo, cioè.
16 marzo, rapito dalle Brigate Rosse.
Certo.
Quindi ne ricordai purtroppo quel fatto da giuriamo anche il rapimento di Aldo Moro.
Sì, perché chiaramente la nostra storia purtroppo è, come molte storie di molti paesi, costellata
di misteri.
La nostra, sì, è costellata di vicende luttuose che vanno appunto ricordate, perché sono parte purtroppo della identità, diciamo, territoriale.
Rombero, Marco Vinci Sgassi,
ti aspettavo al varco, lo sapevo prima, poi doveva
succedere. No, dobbiamo, mi sono in conno e mi sono salvato, e abbiamo la gioventù fa poco, ragazzi.
Piove una pioggia che il sole.
Siamo sottofondo, sentiamo fino alla fine. Ma complimenti.
Grazie.
Bello, se ne pensate, ragazzi.
Beh, penso più bene
possibile
una canzone. Insomma, un testo che richiama, appunto,
con immagini anche, no?
Richiama una vicenda molto dolorosa. della nostra storia recente, insomma 31 anni fa, e appunto sicuramente non è facile secondo me affrontare questo tema restando, diciamo, sul livello e sul registro che hai scelto, che avete scelto, perché parliamo di una vicenda drammatica che segna probabilmente il nadir, diciamo, della nostra storia repubblicana, fondamentalmente, perché insomma far saltare in aria un'autostrada per eliminare un giudice significa proprio cercare di spadroneggiare. Io ricordo da ragazzino quella vicenda, quindi tutto sommato non ho avuto la coscienza che potrebbe averne avuto un adulto dell'epoca, però a ripensarci mi rendo conto che è stata una vicenda spaventosa, no?
Sì, l'idea è proprio quella, come dicevo prima, di far mandare dei messaggi importanti, però in maniera leggera. Quindi poi la difficoltà sta nel non rendere ridicolo qualcosa che invece di ridicolo infatti non deve essere. E questo un po', diciamo, io sostanzialmente lo ottengo scrivendo dei testi pesanti e alleggerendo con la musica, perché è una musica molto orecchiabile, quindi anche tra virgolette anche ballabile, però del resto anche Bella Ciao è una musica ballabile, no? Però sì, il messaggio che veicola non è un messaggio leggero, e perciò insomma l'alchimia si realizza, come diceva, c'era una battuta di un film, visto che siamo in tema, che si intitola Vatel, che la bellezza nasce sempre dal contrasto, dall'armonia e dal contrasto. Cerco di attenermi a questa filosofia, ovviamente faccio quello che posso.
Mi sembra dei Chitaipi, ma durante...
Sì, in questo brano invece c'è la collaborazione di un grosso chitarrista fusion, che ha un curriculum insomma molto importante. Lui ha studiato a Los Angeles diversi anni fa e si chiama Gianfranco Continenza. Ha vinto diversi premi insomma di settore a livello internazionale, sì. Vabbè, del resto poi si sente la differenza rispetto a noi altri, però insomma lo ringrazio.
Importante nostre anche collaborazioni, sono assolutamente
importanti.
Assolutamente,
mi ha fatto molto piacere, anche perché poi sai, quando, senza nulla togliere, però quando c'è una persona che comunque è di un certo calibro e ti dice che le cose che fai gli piacciono,
qualcosa,
e comunque, come si dice, l'ego dopo lo devi sempre innaffiare, no? Allora è stato piacevole, magari le rifaremo anche
assolutamente. Gabriele, invece tu ci vuoi dare qualche progetto?
Progetti futuri, progetti per il futuro.
Adesso tocca al maestro artista.
Eccoci. Allora, intanto grazie ancora per l'ospitalità, è sempre un onore, un piacere, e vorrei intanto fare anche i complimenti agli altri ospiti, perché è sempre interessante parlare, sentirvi.
Adesso tu aumenti, se il nostro ego aumenta come più, tu aumenti.
Assolutamente.
Annaffiato.
Io mi sono annaffiato 10 centimetri.
Da buon narciso quali sono, è normale. Allora, abbiamo collaborato, appunto, io ho collaborato con i ragazzi qui presenti per un nuovo progetto, per un nuovo videoclip, il mio personale 13° videoclip diretto nel giro di un anno e mezzo, e l'abbiamo diretto al cantante Arcuri, che abbiamo avuto ospite qualche mese fa, e abbiamo girato in delle meravigliose location tra Perugia e Assisi, quindi abbiamo collegato, diciamo, la storicità, uno stile moderno musicale. Sto portando avanti un documentario, appunto, su Via della Viola, sul processo di riqualificazione che ha subito in positivo dal 2012 ad oggi. Sto lavorando sempre per collegare, appunto, il documentario su Via della Viola a una realtà virtuale, quindi sto riprogettando la via in 3D per creare nuove esperienze, appunto, attraverso l'utilizzo del visore, e mi sto ampliando, diciamo, a 360 gradi, quindi porto avanti sia il lavoro cinematografico, il lavoro sul design, sulla grafica, e ho scritto anche un paio di articoli proprio per il Caffè del Melier, di cui comunque ne faccio fieramente parte. E brevemente mi sono occupato sia del found footage, che è uno stile cinematografico molto particolare, e anche della dipendenza sessuale, di film che trattano della dipendenza sessuale, come anche critica aspra verso la società, film come Nymphomaniac e anche come Shame di Steve McQueen. E
complimenti per il suo termino, cioè
oggi insomma rende scherzando qua,
non mi stavo a pettinare il babbo,
ci siamo annaffiati,
il nostro ego, appunto. chiudo brevemente. Io intanto mi sono proposto con i maestri qua per magari una futura collaborazione.
Grazie per i maestri, non mi se no non ci entriamo più.
La montagna, insomma.
No, invece si potrebbe fare un concertino al Méliès. Non dove noi abbiamo già suonato,
ma sai che lo stavo l'altro pensando effettivamente.
Abbiamo per già noi suonato con Emergency.
Non l'ho detto per pudore, però ho detto quasi quasi, no?
Ma mai avere pudore.
Lo so, però io sono di un'altra generazione, cioè sono di vecchio stampo, quindi però anche sotto Umbria Jazz il Méliès diventa fondamentalmente sala, no?
Beh sì,
sala musicale per
mi piace anche a me.
Insomma, il certo. Sì, il chiostro diventa.
Sì, sì, ma anche il Sant'Angelo, esatto. Che l'altro cinema ospita già spettacoli teatrali.
Sì, 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 sì.
Abbiamo già suonato con Emergency. Due anni fa, quando io ero ancora qui a Perugia, mm-hmm. con Enrico Mirabassi, yes. l'associazione La Banda degli Unisoli.
Ah, sì.
Siamo stati là.
Bene,
quindi
bene.
Conosco già la vittima.
Si può, però hai pensato già. Chiami, poi
sì, sì, chiudo la parentesi al sì. volo. No, sarebbe interessante fare delle collaborazioni sia al Méliès sia alla mia adorata città della Pieve. Io sono di Tavernello originario, quindi diciamo quasi confinante. E niente, vorrei fare dei saluti al volo dei nostri
mamma, papà nostri.
Radioascoltatori e radioascoltatrici. Saluto come sempre mia nonna Tirana, i miei cari amici e amiche Simone, Samuele Fumanti, Stella e Laura, e vorrei mandare un abbraccio a loro e mando invece un bacio alla dolce bellissima Arianna che ci ascolta.
Che messa la tua fine?
Sono quelle belle dediche anni 70 e non si fece più trovare. È la vita. No, in realtà sicuramente sarà un saluto gradito.
Grazie a Nicola, a Gabriele e
Francesco,
perché non avevo scritto il nome, grazie di cuore e vi aspettiamo per parlare di altri articoli e per gli eventi che la startup organizzare. Un po' grazie, avete certo. fatto una tutti insieme e venite qua a parlarne, che mentre vi aspetto qua quando vi siete organizzati queste tre attese. Grazie di cuore,
grazie a voi.
Cammine, contatti, eventi futuri. Aspetta, un'ultima domanda. Fa un anno mi piacerebbe, facciamo dal manetta da cassi, no? Fa un anno ci piacerebbe, facciamo sempre, no? Spesso.
Cioè, non abbiamo, è la prima volta che la fai, però vabbè.
Perché la faccio lunedì, adesso
faccio esatto. Che sono le migliori le fai lunedì, tu il adesso sabato siamo la frutta, solo roba del
no,
tipo.
No, adesso porto anche
no, scherzo.
Fa un anno mi piacerebbe.
Fra un anno mi piacerebbe che i disegni che abbiamo di coinvolgimento di tutta la popolazione e l'istituzione avesse, no? un percorso facile, quindi realizzare tra un anno quello che abbiamo pensato, cioè maggiormente i giovani, fortunatamente stiamo svecchiando nel nostro circolo che la media era molto alta, invece adesso con i giovani stiamo programmando e lavorare con il liceo e i vari laboratori che ci sono, che ho iniziato già qualche anno fa, musica e foto, perché abbiamo delle laboratorio fotografico che fa delle mostre sul territorio e quindi portare i ragazzi a seconda della mostra che ispira quella fotografia ne viene fuori una scelta musicale e si è fatto no, insieme poi una serata dove i ragazzi suonavano in base alla foto che l'aveva colpito, insomma, naturalmente a tutte le altre cose, insomma, questa è la cosa più importante.
Contatti?
Contatti
da Cinote, per chi
a Cinote, vabbè, se vuoi l'email, numero,
come volete,
anche un'email, va bene.
Tanne con le
è facile, perché l'email è il mio nome, quindi è Carmine 3 a lettere 3 e non sì. numero, quindi Carmine 3 libero.it, città della Pieve, via Vittorio Veneto 3, se vengono per farci visitare e iniziare una collaborazione, dicevo, con loro. Sicuramente nel chiostro del liceo musicale possiamo organizzare qualcosa con loro. Insomma.
Quindi la prossima tournée, cara cioè, beata gioventù, è già mezza abbozzata. Méliès, città della Pieve,
come un pomeriggio per parare,
esatto.
Una fusione di esperienze.
Esatto, se troviamo qualcosa nella zona di, diciamo, non so, di Montepulciano, abbiamo fatto praticamente.
Andiamo a salire.
Esatto, cantine, perfetto, cantine.
A batto di percentuale però qua non so, poi ne parliamo dopo,
no,
a fine
invece tutto quello tutto. Ci pensa Lucio, io faccio l'artista
quindi fa un anno, no, eventi, prossimi eventi. tanto tale questo.
Prossimi eventi, noi siamo in quartetto il 7 di aprile, che è venerdì santo, non un giorno a caso, a Bologna al Club Sunshine, che si trova in Bolognina. Poi saremo seconda metà di aprile al Mercato Albani, sempre a Bologna, che è un mercato diciamo pieno di localini, quasi una piccola galleria, sempre in Bolognina. Stiamo lavorando per essere il 25 aprile nel comune di Marzabotto a Montesole, che è un posto famoso, tristemente famoso, per una strage di partigiani, okay. E quindi andiamo, se ci riusciamo, con il comune a festeggiare, cioè a ricordare, diciamo così, e quindi ho scritto un pezzo appositamente per questa data, e quindi vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa con il comune, poi andando vedendo, insomma. A luglio abbiamo un'altra data fissata in un locale che si chiama Frida nel Parco, che si trova in Montagnola a Bologna, insomma.
Ci sono
tante cose.
Pagina Facebook, pagina Instagram, ci siete?
Pagina Facebook Marco Vincis Grassi Musica, su internet www.marcovincisgrassi.com, info@marcovincisgrassi.com o anche .it, tanto prendiamo tutto.
Perfetto, .com o .it.
C'è anche la pagina Facebook, Carcinote.
No, certo, la pagina Facebook.
Ragazzi, grazie di cuore,
grazie,
vi aspetto non la settimana prossima, ma prossimamente.
Vedremo l'evoluzione, quando saranno uno staff completo potremo...
Se fate un evento insieme, fate sapere, perché saremo...
Così venite con la radio a farlo in diretta.
Praticamente un ingresso gratuito per noi, non scherzo.
Chiaro. Assolutamente.
L'ingresso è sempre gratuito, è l'uscita che...
Più la
e non è scontata.
E non è scontata. Prima stavo dicendo di Bacini, no? Allora mi è venuta una canzone, Ari di biciclette, di parecchi anni fa.
Cioè una collaborazione tra Paolo Belli, che era il frontman di Ari di biciclette, questo gruppo di fiati prevalentemente, no? E Francesco Bacini, che è questo pezzo di inizio anni 90, è sotto questo sole.
A presto, bocca al lupo, grazie. Noi andiamo qua a musica e poi arti.
E poi seconda arti, parte di Siamo alla frutta, a tra poco.
A fa poco, ciao ragazzi.
Buon weekend.
Grazie.
Viva. Sono le 16 trascorse a 10 minuti, oggi è sabato 18 marzo, la primavera è alle porte e questa è la puntata
numero
non sappiamo, abbiamo perso il conto, di Siamo alla frutta. Ci state ascoltando su www.radiofonica.com, da domani sarà disponibile anche il podcast. A condurre oggi siamo Stefano, Nicola e io, e la seconda parte insomma è inaugurata da Cibo e Musica.
Cibo e musica.
Cerchiamo di diffondere le due esperienze,
esatto,
anche in questo caso.
Ma non presente
d'accordo. Due esperienze, tra l'altro, nelle quali diciamo la cultura italiana, tutto sommato, ha sempre espresso poco di se stessa, no? Diciamo, non è, cioè, l'Italia non è mai ricordata per la musica e per il cibo, obiettivamente, no? Sono due arti nelle quali ci si distingue poco. Però, triste battute a parte, introduciamo subito le ospiti e gli ospiti di questa seconda parte, a cominciare da Camilla Macellari, che è una food blogger.
Ciao Cammy,
ciao. E che gestisce un canale esistente in varie piattaforme che ha il bel gioco di parole, no? Alla portata di tutti.
Sì, esatto.
Buonasera Camilla.
Buonasera, bentrovati.
E bentrovati. Cosa suggerisci per la merenda?
Potremmo darci una merenda qualcosa.
Beh, facci subito un suggerimento. Merenda delle 5, senza pensare.
Merenda delle 5, velocissima.
Vai.
Facciamo un bruschettone. Io lo chiamo bruschettoni salvacena, quindi si può utilizzare anche per la merenda. Potrebbe essere, insomma, patate, salmone, mozzarella, oppure
così su due piedi, chi non ha patate, mozzarella in frigo,
piccante, oppure prosciutto crudo e pomodorini e grana grattugiato, quello che c'è in frigo. Il frigo spesso ci ispira.
Bene, se sentite boati è il mio stomaco che si è improvvisamente dilatato.
Però se il frigo è vuoto vai al supermercato,
per forza, non c'è alternativa,
per forza. Saccheggiare il vicino mi sembra, la vicina mi sembra una pratica un po' violenta. Poi abbiamo due rappresentanti di un trio, però insomma 2 su 3 è una buona media, tutto sommato.
Oggi è andata bene.
Io sarei soddisfatto,
oggi è andata
sarei soddisfatto
bene, ragazzi.
Al posto vostro, il trio che oggi ci è venuto a trovare si chiama Trio Darno.
Darna,
scusatemi, ho annotato rapidamente il vostro nome. Si occupa di rilettura acustica di classici della canzone italiana ed è rappresentato oggi dalla flautista Barbara Abati, benvenuta Barbara.
Ciao.
E dalla voce che è Luca Ricci.
Bentrovato.
Bentrovato. E per restare in tema musicale, ci spostiamo ad Assisi, dove opera l'Accademia Musicale Ascesi, che appunto è anche convenzionata col Conservatorio Morlacchi di Perugia ed è rappresentata oggi da Stefano Zavattoni. Buon pomeriggio.
Ciao,
Stefano,
ciao,
benvenuto.
Ciao. Grazie mille per essere venuto.
Grazie a voi.
Allora, abbiamo parlato di cibo, adesso però vuoi sapere la musica, no? Quindi partiamo da
una canzone da merenda. Quale potrebbe essere?
Infatti,
un classico da merenda da ascoltare.
Amore, vai, fammi un panino.
Quindi hai già il brano per la prossima.
Ma ne sappiamo, la musica c'è a posto.
Hai preso YouTube.
E invece è Accademia, che cos'è? Assisi, Accademia di Assisi.
L'Accademia è una scuola di musica che vuole un po' tornare all'antico, come un po' diceva Giuseppe Verdi, no? Torniamo all'antico e troveremo il progresso. Quindi nasce da un progetto di musicisti, diciamo così, degli anni Ottanta, che studiavano in una vecchia scuola del Vescovato di Assisi, una scuola privata. Assisi non ha mai avuto una scuola, diciamo, riconosciuta dal comune, una scuola, diciamo, principale musicale, e quindi dopo tanti anni finalmente è nata il 14 novembre, è stata aperta il 14 novembre 2022 questa accademia con, diciamo, dei principi per riportare un po' di ordine su questi programmi musicali accademici che si sono un po' persi nel tempo. Diciamo che sembra che la musica sia diventata molto semplice, dove purtroppo io non sarò mai d'accordo.
Una vera poemica.
Quindi parli di una semplificazione.
Quindi è un po' la musica.
No, tutt'altro. Parlo di un linguaggio che non l'ho inventato io, dove sono passati tutti i più grandi, e grazie a loro mi piacerebbe di continuare a studiarli, non per diventare bravi, ma per conoscere questo mondo, se uno lo vuol conoscere, no? Come se vogliamo fare una qualsiasi cosa che magari ci presentiamo, ma provo, poi vediamo. Cioè, per giocare a tennis, se ti vuoi divertire un pochino ne devi sapere. Quindi, okay. No? Quindi se ti vuoi divertire, parlo a livello di divertimento, sì. No? Ecco, la musica, diciamo che il nostro obiettivo è quello di fare in modo che da due persone a 100 riescano a suonare insieme anche una cosa semplicissima.
Questo
adesso apriamo un discorso enorme che non farò, però sotto questo aspetto potrebbe essere abbastanza semplice, però i ragazzi invece pensano che il nostro istinto ritmico ci permette di suonare insieme a qualcun altro, cosa che purtroppo non lo è. Quello che mi piace dire è che questa accademia è un po', io la volevo chiamare la legge del tempo, poi me l'hanno
bocciata,
perché, però ecco, la legge del tempo è una cosa che se io ho un colpo a un certo punto e ce l'ho insieme a te, magari siamo fermi 6 ore, ma ci troviamo su quel colpo lì fra 6 ore. Questo per me è la soddisfazione più grande che può avere un musicista, una nota, un colpo, una qualsiasi cosa, però fra 6 ore.
Ma io volevo, come tu dici, poi passo agli altri ospiti. C'è importante l'aspetto della formazione, cioè dalle tue parole capisco come per te, dimmi se sbaglio, lo studio, la formazione,
la storia della
musica, o sbaglio?
No, lo studio della musica dal punto di vista teorico non è complicato, è il nostro pensiero che lo complica, nel senso che le persone vedono, per esempio nella parte teorica, vedono la noia, e vedono, pensano che non serve a nulla, e invece sai, c'è una parte teorica che noi parliamo e loro pensano che magari tutti, poi ragazzi di oggi, pensano che siamo un po' tutti dei sciocchi a fare quel lavoro lì. In realtà quello è l'anima, quella è la nostra vita, quello che poi porteremo su uno strumento, è quello che poi...
Sì.
Ritornare a questo sarebbe il nostro grande obiettivo, cioè non dobbiamo formare dei grandi musicisti, dobbiamo far intendere una sorta, quello che io chiamo una sorta di terza media.
Ok, ok.
Ecco, questo è il nostro obiettivo. Nessuno dovrà.
Però ti parlo di studio della musica, perché sennò.
Sì, sì, assolutamente. Sì, uno studio che è ministeriale da 70 anni.
Ok, dopo ritorniamo, vediamo come è organizzata.
Prego.
Invece, per chi vi sente la prima volta, chi è Tio Danna? Noi ci eravamo visti tempo fa, mi avevi spiegato, contando, poi è passato un po' di tempo. Quindi,
rinfreschiamo la memoria.
Ricordiamo, dai, per chi non se lo ricorda, vai.
Dai. Allora, Tio Danna innanzitutto si chiama così perché i suoi componenti vivono nel territorio d'Arna, ovvero nel territorio in comune di Perugia, che ospitò l'antica città etrusco-romana di Arna, no? Poi distrutta da Totila nel 600 d.C., più o meno. E noi ci siamo trovati tre persone che con un percorso accademico alle spalle tutto sommato simile. Io ne vengo da composizione, Barbara diplomata in flauto, la nostra chitarrista Lucia Bellucci, che salutiamo perché purtroppo essendo indisposta quest'oggi non ha potuto far parte di questa trasmissione. Anche lei appunto è diplomata in chitarra, tra l'altro lei è pure insegnante di chitarra classica presso il liceo musicale Mariotti a Perugia. E abbiamo deciso di affrontare la lettura del repertorio della canzone italiana, che ha radici assai profonde, no? Perché insomma la canzone nasce nel momento in cui l'aria d'opera si trasforma in aria da salotto, l'aria da salotto genera l'operetta, insomma diciamo l'intrattenimento colto si alleggerisce in un certo senso, e quindi si parte dai primi del Novecento con Caruso, che nel 1904 incise La mattinata, no? La cui musica fu scritta da Ruggero Leoncavallo, che è una canzone a tutti gli effetti, venne incisa su un 78 giri, una roba che pesava un chilo e mezzo, insomma, per me, e che quando la mettevi sul grammofono la prima cosa che sentivi era questo, una roba così, per il fruscio,
un leggero gracchiare,
esatto,
un impercettibile gracchiare,
esattamente. E poi con le influenze che piano piano arrivavano l'oltreoceano, prima di tutto la musica dei Caraibi, e poi lo swing, e poi il rock and roll, la canzone italiana si è evoluta passando attraverso nomi quali Carlo Buti, che di fatto era un tenore d'opera, traghettandosi verso gente come Alberto Rabagliati, che era un po' una via di mezzo dal punto di vista canoro, fino ad arrivare, noi diciamo arriviamo a lambire gli anni 80, noi siamo ragazzi degli anni 80, per cui a proposito di anni 80 siamo di quelli che hanno studiato la musica col vecchio sistema, per riprendere il discorso dell'altro ospite. E niente, quindi il nostro repertorio appunto arriva fino a Franco Battiato. Difatti siamo qui anche per presentare i prossimi concerti che faremo, che si svolgeranno il 26 aprile prossimo, quindi domenica prossima,
26 marzo,
scusate, sono andato un pochino avanti con la mente, presso il Teatro di Colombella, saremo ospiti degli amici del Teatro di Colombella, e il 2 aprile invece saremo all'Auditorium di Santa Cecilia a Perugia nel pomeriggio. E per presentare un programma, mi sono portato l'appunto così non sbaglio, che si chiama così: Da Rabagliati a Battiato, 40 anni di cantar leggero.
La peculiar... 40 anni sono tanti,
40 anni sono tanti, ma infatti noi abbiamo ricavato un
po'. Però non in 40 anni, ma in 40
No, diciamo un'oretta. Il nostro intrattenimento dura circa un'oretta.
Finisce nel 2063, tranquilli, cioè uscirete in tempo utile per.
Non mummificheremo nessuno. In tempo utile per andare ad ascoltare i suoi consigli per la cena.
Esatto. Poi ci colleghiamo con Camilla, che c'è una cena veloce. Prendete un trancio di spada.
Si può fare. Possiamo pensare ad un programma cucina e. Perché ci sono
Prima sono degli ospiti che hanno pensato a una cosa da fare, un progetto da fare insieme. Se anche voi pensate a un progetto da fare insieme,
guarda, noi siamo aperti ad ogni tipo di collaborazione, quasi ogni tipo di collaborazione. Insomma, comunque, vorrei aggiungere riguardo alle nostre performance, poi chiudo e lascio spazio ad altri, che appunto la rilettura è, come ho detto all'inizio, è in chiave acustica. Cosa significa? Significa che noi affrontiamo il repertorio leggero come se si trattasse di musica classica. Ora siamo perfettamente consapevoli che una canzone è ben lontana da una sonata di Beethoven, insomma, dall'appassionato, da cose di questo genere. Però Si può comunque leggere tenendo conto delle dinamiche, tenendo conto dei respiri, magari non enfatizzando troppo l'aspetto ritmico. Molte canzoni, anche bellissime, purtroppo sono, non voglio dire rovinate, però insomma caratterizzate da un punch 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 che sta sotto, cioè batteria, basso, chitarra, eccetera eccetera. Ecco, rileggere una canzone come, che ne so, ad esempio, prendo l'elenco che ho qua, come Segnali di vita di Franco Battiato, semplicemente flauto, chitarra e voce, secondo me va a risaltare quello che poi è il tessuto melodico ed armonico del brano stesso, per non parlare del testo, no? Fermo restando che io non sono Battiato, sono molto più piccolo, naturalmente. E poi un'altra cosa che facciamo nel corso dei concerti è l'introduzione, cioè la contestualizzazione di ogni singolo brano. Parliamo sia del periodo in cui è stato realizzato, diamo aneddoti sui compositori, sugli autori, su come venne recepito dal pubblico, su cose che sono successe attorno a quella specifica band mentre presentava quella canzone. E niente, abbiamo visto che la cosa di solito è di solito
una storia della canzone, no?
No, sì, molto interessante.
Praticamente è un racconto in musica.
Anche perché vedete, Luca dice giustamente che non so, Mattinata non è appunto un'appassionata, però tu ci hai illustrato, ma a volo d'uccello, la storia delle trasformazioni musicali che rendono la musica un terreno comune. Cioè esistono punti di contatto tra la musica cosiddetta alta e quella popolare, e secondo me la vostra proposta è un'intersezione, no? Tra
i due. Si vuole evidenziare questi punti di contatto, evidenziarli. Sì.
Ma lo stesso lavoro che fa ad esempio Giovanna Marini, quando, portando per così dire avanti la tradizione della musica popolare, mette in luce i contatti che esistono tra la musica italiana popolare e il rock and roll, ad esempio, no? Che sembrerebbero due mondi completamente, diciamo, avulsi uno dall'altro, invece hanno un terreno comune.
Assolutamente. E tu sei la voce, abbiamo detto, no?
Sì, voce, diciamo, suono è una parola grossa. Io di mestiere faccio il tecnico del suono e lavoro con la musica classica da 23 anni, per cui...
un po' suono...
No, nel senso che ne so, ho lavorato con gente come Tetractis, no? Che è un gruppo di percussioni straordinario. Ecco, per cui io quando dico suono le percussioni, beh, suono mi sembra di eccedere, diciamo, strimpello le percussioni per accompagnare quello che facciamo. Ecco, mettiamola così.
Invece Babbo vuoi aggiungere qualcosa? E tu che strumento suoni?
Io suono il flauto.
Ok.
E abbiamo un po' di... cioè insomma variamo anche un po' i timbri per cercare di rendere la cosa anche più bella da ascoltare. Quindi oltre al flauto io suono anche l'ottavino in certi brani.
Oh.
Sì, l'ottavino e...
fatto perché lo suonava mio nonno nella banda.
Vero.
Decenni fa.
Perché lo suonavi anche te.
Io non ho mai suonato uno strumento, a parte il flauto dolce in do della scuola media, però quando hai sentito l'ottavino ho pensato a mio nonno.
Certo.
A questo ottavino custodito nella sua custodia.
Con
no?
Quel suono...
vellutate. Certo. Esatto.
Acuto. Esatto. Anche la chitarrista suona il mandolino, quindi cerchiamo bello anche di... dare una varietà timbrica,
sì, gli strumenti che forse qualcuno neanche conosce, perché anche l'ottavino non è giusto, non so quanta gente conosce questo strumento, no?
Beh, lo conosce appunto chi frequenta l'ambiente bandistico, sì, senz'altro,
e ci auguriamo lo conosca Barbara sicuramente. Esatto, no, battute a parte, sì, insomma uno strumento magari minore, però
sì, infatti
abbastanza popolare in realtà, pensate,
sì,
che nelle bande non mancava,
nelle bande, sì, nelle bande,
e le bande erano
c'era
popolari
sempre,
fondamentalmente,
e comunque i diplomati in flauto per forza, sì, lo devono saper,
sì, sì,
con saper
a cascata
suonare.
Suona un ottavino.
Io sto cercando di spingerla a comprare il flauto in sol, ma non m'ascolta.
Ecco.
Compra il flauto in sol, giusto,
in sol.
Diciamo anche noi, poi torniamo.
Va bene, la prossima volta
vieni col flauto in sol. Invece Camilla, questo blog sulla cucina, che cos'è? Come ti è venuta l'idea?
Allora,
insomma, vai.
Nasce, io nella vita faccio tutt'altro, perché di formazione sono un ingegnere, di lavoro sono un impiegata.
Allo stesso posto di lavoro di Stefano,
esattamente,
diciamo.
Esattamente, okay. Sì, siamo colleghi di lavoro. Di come passione ho questa della cucina da sempre, quindi da quando sono bambina, perché ho avuto il privilegio di crescere con le nonne quando i miei genitori chiaramente lavoravano, e questo implica star lì e cucinare. Le nonne cucinavano tutto il giorno.
Come pasta fatta in casa?
Assolutamente sì. Solo pasta fatta in casa, poche attrezzature, quindi tutto fatto veramente a mano, tutto fatto spianatoia e no? Mani, e quindi da lì è nata questa grande passione. Ho aperto 3 anni fa questo blog di cucina. Ho partecipato a un concorso di cucina 6 anni fa al centro commerciale Collestrada, si chiamava Cucina Milumbria, che aveva come giudice chef Giorgione, e ho vinto questa competizione. poi grazie. Lo scorso anno invece sono andata a Milano per registrare una puntata della trasmissione di Alessandro Borghese che si chiama Piatto Ricco, e ho vinto la 19ª puntata anche di quella, e quindi qualcosina, qualche soddisfazione
non la portate oggi, però moralmente
me la sono portata a casa.
Camilla, sì, con cosa sì. Te l'hai presentata per
Piatto Ricco?
Sì.
Sì, allora bisognava appunto portare un piatto diciamo di che a propria scelta, e poi la seconda, se si andava alla mancia successiva, si cucinava quello che veniva estratto diciamo da loro al momento. E io ho presentato un piatto un po' tipico della cioè con prodotti tipici, via, più che tipico, e che ho chiamato filetto di maiale all'oro nero. Dove per oro nero io intendo ovviamente il tartufo, quindi tartufo. Avevo fatto questa filetto di maiale con il lardo di colonnata accompagnato da una fonduta di parmigiano e tartufo, e ecco, con quello ho fatto accesso alla seconda manche, e poi lì è stata estratta una prova a sorte che era un piatto alla norma, e diciamo mi sono addentrata su questo piatto
nella Sicilia,
siciliano
nella
esatto Sicilia. Esatto.
Come si gestisce un blog di cucina? Perché di solito quando si parla di blog, no, uno pensa a un blog di notizia, un blog legato allo sport, no? Mi capita spesso sentire un blog sulla cucina, quindi come si gestisce un blog legato
alla
cucina?
In realtà io diciamo appunto l'ho chiamato semplice alla portata, cioè diciamo sono ricette semplici alla portata di tutti, cioè cerco di fare ricette che faccio comunemente anch'io, no, diciamo durante la settimana, durante i miei pasti, e sono piccole ricette, cerco di alleggerire magari, no, tante alle volte la cucina anche è diventata un po', tornando alle sovrastrutture, no, che poi magari ci sono nella musica, anche io rialleggerisco le ricette e le porto a qualcosa di più semplice, nel senso che tutti lavoriamo, tutti abbiamo poco tempo, e quindi sì, ok, va bene le cose composte bellissime, complicatissime, però poi dobbiamo conciliare il tempo che abbiamo a disposizione con no, portare sulla tavola un buon piatto, una cosa gradita a tutti, quindi faccio cose semplici e prodotti sempre genuini del territorio, oppure comunque ecco, non ci tengo molto sia alla materia prima che al prodotto finale, senza andare su no, quell'eccesso che adesso magari è diventato anche la cucina, quindi cose più semplici, più
alla portata
cioè, potete rendervi conto di quanto sia complicato lavorare con una collega così quando sei durante la pausa pranzo, quando ti porti il tramezzino e lei ti osserva.
Ma forse anche prima delle vacanze natalizie può essere complicato, perché no.
Mi ha bocciato tutti i tramezzini, tutti.
Beh, insomma, non ci si può presentare col tramezzino, ecco. Non è un pasto genuino innanzitutto.
Quindi tramezzino niente, bocciato.
Niente. Tramezzino.
Lei aveva cosa, la fonduta, tipo, cosa aveva?
No, ma lei c'ha di tutto, lei c'è porta cose. A parte che aveva... durante le pause sta sempre su YouTube a vedere tutti i colleghi che cucinano nel mondo.
Beh, serve anche, no, vedere quello che è, diciamo, è la tendenza del momento,
e
quello
è?
Che è. Ma sì, sicuramente le cose veloci e rapide, perché probabilmente appunto il tempo è sempre di meno, e quindi vedo che si predilige sempre quelle ricette che sono rapide o con pochi ingredienti o
quindi poco ragù.
Sì, sostanzialmente poco
la ragù scomparirà come congiuntivo, è destinata a scomparire nei prossimi vent'anni. Nessuno saprà più fare il ragù, soprattutto quelli del sud Italia, cuociono in tipo 20 ore, una cosa del genere.
Ma non ti apporti un piatto, però,
beh,
cioè,
sì,
però
sì,
è
sì.
Interessante perché ha introdotto il discorso della gestione del tempo, che poi riguarda anche la musica. Quindi magari vogliamo fare qualcosa in poco tempo,
e anche,
però penalizza magari un prodotto musicale.
E anche accademia, perché anche l'accademia c'è il tempo, no? O sbaglio, ditemi se sbaglio.
Lui da un po' che stava infatti annuendo, era un po' che Stefano stava un po'.
Vabbè, ma io sono figlio dei ristoratori, per cui ascoltavo
allora.
Anche con attenzione.
Non è un caso che Nicola vi abbia chiamato.
Nicola
è un regista diabolico.
Occulto.
Viene fuori che siete parenti, secondo me, tra la fine della
puntata. Ma guarda, noi non siamo figli di ristoratori, però apprezziamo moltissimo l'arte di chi cucina.
È così, cioè cucina e musica mettono sempre tutti d'accordo, no? Un buon sottofondo musicale. musicale, un buon piatto, poi alla fine...
Quindi hai ricercato anche, diciamo, la colonna sonora?
Beh sì, allora, io ovviamente mi affido alle colonne sonore che trovo preimpostate, però ben vengano, no, magari
ne parliamo, le musiche ne parliamo, di sottofondo. Però ascolta, io voglio fare gli assaggi, devo dire. Non è che te la cavi così.
Quando cucini ascolti la musica?
Dipende, non tanto.
Perché loro quando suonano non mangiano, vedi? Non lo possono fare purtroppo. Tu potresti farlo invece.
Sì,
tu hai questa.
Soprattutto lui. Lei è anche no, lei in realtà. Ma... forse Lucia potrebbe sgranocchiare qualcosa perché suona la chitarra.
Sì. A tempo, però.
Esatto. Mi raccomando.
Qualcuno che tiene una pannocchia di mais.
Come
l'armonica di Battiato, no? Di Bennato, no? Esatto.
Sì.
Come andiamo, facciamo dei
a questo punto, dopo questa raffica di fesserie che mi ha destato, no, diciamo, sì, alle 16:30, ascoltiamo un pezzo.
Mattinata Fiorentina.
Sì, però vorrei dire una cosa, posso?
Vai, se come? Posso, mentre, se no, dimmi se
puoi. No, aspetta, prima devo fare una premessa doverosissima. Vai. Sì. Voi avete presente il calzolaio che va in giro con le scarpe bucate?
Come no?
Ecco, quello sono io. Come ho detto, io sono 23 anni che faccio il tecnico del suono, ho circa 160 produzioni di musica classica alle spalle. Non sono ancora riuscito a fare un disco del trio Darna. Insomma, guardate tutti malissimo.
C'è gente che ha scheletri peggiori nell'armadio.
Ok, va bene. Allora, noi oggi avremmo dovuto suonare un paio di brani, se ci fosse stata anche Lucia, chiaramente non si può perché non c'è. E, dato che, come ho prima detto, faremo questo programma che si chiama Rabagliati a Battiato, 40 anni di cantar leggero, avremmo voluto eseguire il primo brano, che appunto è di Alberto Rabagliati, o meglio, era eseguito da Alberto Rabagliati, e l'ultimo brano del concerto, che invece è di Franco Battiato. Ho rimediato, se perdonate il termine orribile, due registrazioni live.
Sì.
Quindi c'è la qualità del suono, è terribile, non è colpa mia, non c'entro
non
nulla.
Il tecnico.
Io cantavo, guarda non potevi fare... Allora, quando ho iniziato a fare questo lavoro, dico, vabbè, sono tecnico, so io me la cavo, no? Negativo, cioè se stai sul palco non stai di fronte al palco, proprio non hai alcun controllo su di quello che avviene in
e
sala.
E copriamo, vedete qua, canterete, solamente per cantare in diretta.
Sì, guarda, l'avremmo fatto oggi, Nicola, credimi.
Lo so, ma non siamo ancora così cattivi. Dai.
No, adesso diamo l'indirizzo di Lucia. Sì, insomma,
Mattinata Fiorentina è un brano del 1941.
Ok.
E il brano, diciamo, che rese famoso Alberto Rabagliati quando gli venne affidata la trasmissione radiofonica Canta Rabagliati.
E quindi lo sentiamo.
Sentiamo.
Fiorentina.
Primavera, svegliatevi bambine, alle cascine messere aprile fai ruba.
Si stanno anche a pause poi.
Ed era Mattinata Fiorentina nella versione del trio Darna, ma ne poi ascolteremo anche,
tornato
anche
canzone.
Un altro pezzo, ma a questo punto la domanda, no, che insomma... è un po', tutto sommato, tiene banco, no? nei dibattiti sulla cucina contemporanea. Camilla, si può fare la carbonara con la panna?
Ma assolutamente no.
Sono d'accordo. Carbonara senza panna?
No. Assolutamente no. Solo uova, pecorino e guanciale, per i veri puristi. Qualcuno interpreta con la pancetta, ma la vera sì.
Ok, quindi segniamo, perché magari se stasera chi vuole fare carbonara sa che pepe, guanciale, uovo,
pecorino.
Ecco, pecorino, mi raccomando, non alterate.
Luca ha detto?
non lo dico più, ma ho orato malissimo. Però posso dire una cosa, a me una volta un signore che aveva fatto lo stage con Vissani mi disse che sulla carbonara metteva la noce moscata. Io come si dice?
Salutiamo Vissani che si sa scuola, così non sa.
La rivendo per costo, insomma.
Però tu non ci metti noce moscata?
No.
Ma guarda, tu veramente male, devo dire. Sei proprio un ingegnere.
Vissani può mettere, ma qua niente noce moscata. Vuoi tornare un attimo a Stefano?
Sì,
allora, un attimo a Cremia, appunto, si trova Assisi. Come è organizzata, no? Durante la settimana, perché abbiamo detto dove si trova, non un po' che tipo di musica, però andando poi nel dettaglio, come è strutturata, organizzata, insomma, come si svolge la vostra attività?
Intanto abbiamo favorito i costi, perché i costi delle scuole comunali purtroppo sono talmente bassi che... Vi racconto questa, però non posso dire. Una volta mi chiamarono per come docente in una scuola comunale di zona e l'hanno fatto per un po' di tempo, poi ci siamo visti, c'era un colloquio, poi chiaramente io ho detto faccio un po' di chilometri, come siamo messi? Poi dice no, ma qua siamo intorno ai 12 euro lordi. Ho detto diventa difficile, no, ti possiamo dare anche un'altra materia, poi anche un'altra. No, dico va bene, però comunque rimane il fatto che faccio un sacco di strada. E poi ho chiesto, dico, ma così per capire, no, gli altri insegnanti, perché sai, è un comune abbastanza grande, un bel numero di iscritti. Allora, diciamo, ma guarda, lì c'è tutta la lista degli insegnanti. Allora mi cade l'occhio, do uno sguardo e dico, ma questi sono tutti amici, tutte persone che conosco. Solo che quello fa il pizzaiolo, lo so, è un amico mio, vado spesso da lui. E quell'altro fa il postino, lo conosco, cioè, è un amico carissimo. Cioè, lei fa la fisioterapista, la conosco. So, ma per 10 euro chi vuoi che viene? Quindi è un periodo che vivevo questa cosa qui. Allora, siccome si spera di diventare comunali a partire dal prossimo anno, innanzitutto siamo partiti per cercare di favorire tutti. Favorendoli in che modo? Facendogli fare molto e facendogli spendere poco.
Ok.
Quindi che vuol dire? Vuol dire che questi ragazzi fanno quasi 11 ore mensili, perché fanno strumento, fanno teoria, solfeggio, e poi io ho inserito questo canto corale che in conservatorio io non ci andavo mai, poi invece la prima volta che andai mi allargò talmente tanto la mente che è un po' una scommessa, però l'ho inserito mettendo dentro, secondo me, quello che era all'epoca il mio maestro, e abbiamo fatto questo tentativo lasciandoglielo gratuitamente due volte al mese, per cui c'hanno queste 4 ore di strumento mensili, c'hanno queste 6 ore di teoria e solfeggio collettivamente, sì. E poi c'hanno queste 2 ore ancora in più mensili di questi gruppi corali, dove in teoria è quello che dicevo prima, no? Imparare quantomeno a visualizzare una nota, cantarla insieme a un altro che magari fa una cosa diversa, e magari un pochettino riusciamo a crescere. Questo è il punto. Con una cifra che è molto bassa, lo posso anche dire, perché praticamente questi spendono 100 euro al mese. Se andiamo a far conto delle ore, forse sarà 8,50 euro. Non l'ho fatto mai, sì, non lo so. Sì, soprattutto sono 11-12 ore, sì, se andiamo a dividere.
Meno di 9
euro. Infatti, non può andare avanti così. Non può essere. Okay. Quindi noi abbiamo aperto adesso, l'abbiamo fatto, abbiamo parlato con chi nasciamo per questo, però speriamo, non possiamo andare avanti così, perché ovviamente i nostri colleghi vengono perché sono amici, perché sennò se stai a combattere, no, per io se ti do, gli diamo un pochettino di più, andiamo un po' a rimessa, qualcuno ancora non prende soldi ma lo fa perché è una vecchia guardia di insegnanti, una vecchia guardia di musicisti importanti, lo fanno perché comunque diciamo che percepiscono stipendi da altre parti, molti sono statali, molti sono concertisti, molti. Quindi abbiamo deciso questo, di farlo per un po' di tempo.
Parli adesso di costi, no? Milano manda, non è legato ai costi, ma è legata a quello che ha cambiato il Covid, no? Per quanto il Covid.
Il Covid.
Per quanto riguarda in realtà come la vostra, ha portato...
Noi non c'eravamo.
Ah, ok.
Per fortuna non c'eravamo.
Okay. Siete comparsi dopo, diciamo.
Sì. Quindi questo sinceramente non te lo so dire. Ho visto quello che stava accadendo.
Diciamo, no, che ti faccio male perché
non ero d'accordissimo. No, ma però ovviamente le situazioni dovevano, secondo me, l'invenzione di farlo a distanza era più per non mollare.
Ok.
Capito? Che certo, per una cosa importante.
Sì, sì.
Io credo che era più per non mollare.
Era una forma di resistenza,
eravamo tutti pronti a dire in qualche modo ce ne freghiamo, andiamo avanti lo stesso, no? Quindi c'era quello che suonava, che metteva le robe, l'ho fatto anch'io, c'era quell'altro che proviamo a farlo a distanza, e poi anche a livello statale tentavano questa
infatti cosa. Era di moda il concerto on demand, dei gruppetti
però,
che prendevano,
ecco,
i concerti,
però la vedevo più come una cosa più per entusiasmarsi ancora, visto che eravamo rinchiusi.
Da quanti anni siete, quindi, quanti, 2 anni siete?
No, 14 novembre 2022, quindi
da poco, da qualche mese,
di fondazione.
Sì, stiamo imparando
le prime battaglie
anche noi,
5 mesi di vita.
Giornalmente.
Quando ho iniziato, avete aperto, no?
Sì.
C'avevi e c'è questo nel cassetto che vuresti.
Questa è la domanda da siamo alla frutta.
Cioè, da maggiore che siamo arrivati in spiaggia, 17 da maggio.
Ma il sogno del cassetto è questo obiettivo qui. Noi non siamo i più bravi, però probabilmente abbiamo ognuno di noi quei 30 anni anche più di esperienza. Io ho fatto 18 anni di Rai. Quell'altro ha fatto così, io ho fatto 1000 tour, ho fatto un sacco di dischi, però e oggi evito comunque quella roba lì. Io non ho voluto mettere uno strumento moderno in accademia, cioè non mi è mai interessato, cioè io ho fatto i palchi di rock, ho fatto i coccianti, ho fatto i celentani, ho fatto le mannoie, però comunque sia non ho assolutamente voluto una chitarra elettrica in accademia, cioè non ho voluto le tastiere, non ho voluto niente di tutto questo, perché noi veniamo tutti da là. Cioè io devo dire grazie a quel mondo lì, devo dire grazie, perché io ho dovuto leggere roba complicata con Bocelli stesso, che magari ci aveva poco tempo, e poi ho dovuto suonare rock, ma perché quello vai a casa, quando conosci la lingua fai quello che vuoi, cioè ascolti i dischi, cioè qualunque cosa. Quindi l'obiettivo è fare in modo che i ragazzi riescano a vedersi come fate qua e suonare una cosa con quello che fanno loro, cioè rileggiamo una cosa in 3, in 2, in 4, però se decidiamo che a battuta 16 qualcuno di noi ha deciso che lì fai quella nota lì, a battuta 16 fai quella nota lì. Questo è il nostro obiettivo, non ne devi fare 200 perché e quindi sei bravo.
E conoscere il linguaggio primario.
Sì, la lingua per parlarci, così se suoniamo insieme magari parliamo delle stesse cose.
Beh, quando parlavamo di Battiato, Luca, e anche ricordare, no? La storia della musica, no? Forse si ricorda anche ai giovani adesso, i cantanti di una volta, no? La musica di una
volta. Ma guarda, io ho 2 figli.
Vai.
E Barbara ha 2 figlie. E siccome le nostre famiglie sono molto
quindi
vicine.
Un quartetto.
Un quartetto, li stiamo crescendo. Tra l'altro, ecco, il mio più grande già fa il liceo musicale, il piccolo darà l'esame il prossimo anno. La sua più grande entra il prossimo anno al liceo musicale, la piccola è in quinta elementare e già studia chitarra, già lì è proiettata. Per
ma
hai
detto mai assunto della musica?
Sì, sì, diciamo che abbiamo, come dire, senza coercizione alcuna. No, vabbè, allora nel caso dei nostri figli siamo stati molto attenti affinché crescessero così come si sta attenti a ciò che mangiano i bambini. Ecco, noi siamo stati attenti a ciò che nutriva il loro orecchio dal punto di vista musicale, per cui conoscono ovviamente la musica classica, che per quanto riguarda la cultura occidentale è la madre, la sorgente primaria. Conoscono la grande musica pop italiana e inglese, perché insomma noi suoniamo musica italiana, però insomma la più grande musica dagli anni 60 fino a tutti gli anni 80 indubbiamente proviene d'oltremanica, e l'abbiamo selezionata per loro, e oggi abbiamo la soddisfazione di vedere che mentre i colleghi ascoltano la trap, con tutto il rispetto per la trap, i nostri figli sanno chi è Battiato, sanno chi è Battisti, sanno chi sono i Beatles, sanno chi sono i Duran e compagnia bella.
Sanno che non esiste solo l'EDM, no? L'Electronic Dance Music.
Sì, ma guarda, c'è anche dell'EDM fatta bene. Il problema è che in giro c'è veramente. Il web è una grande opportunità, però in mezzo, purtroppo, avendo dato voce a tutti, c'è anche chi fa delle proposte scadenti. Complice l'elettronica, che ayuta tantissimo ad assemblare in maniera veloce le cose senza magari avere alcuna cognizione di arrangiamento, di composizione. Ci sono programmi che fanno gli arrangiamenti per conto loro, ci sono le tabelle d'accordi che tu praticamente
software,
la sequenza, questo te fa le modulazioni per conto suo, te fa le progressioni, cioè oggi ci sono cose folli, però poi quando vai a ascoltare i prodotti è un po' come mangiare lo zucchero filato. Mi viene sempre
io trovo, si può mangiare lo zucchero filato?
Sì, sì, si può mangiare lo zucchero filato, però, sì, bocca, però poi, però poi ti trovi quel buco nello stomaco, perché lo zucchero filato lì per lì ti riempie la bocca, ma poi lo stomaco resta vuoto, non ti nutre, no? Non ti sazia, ecco, e soprattutto non ti dà l'energia, non ti dà le proteine, non ti dà le calorie necessarie affinché il nostro corpo possa ben funzionare.
Ma queste produzioni poi alla fine di qualità scadente, che voi individuate meglio di noi, no? Ascoltatori non competenti, sono poi meteore o alla fine sono durature
panorama musicale? Allora guarda, la roba scadente duratura non lo è mai. Tutto ciò che non ha valore, tutto ciò che è fatto senza fatica, tutto ciò che è fatto con i piedi non va più lontano di un metro.
Io penso che il web porti alla ribalta tanto, è vero, però poi che cosa ne rimane? Cioè rimangono tutti?
Allora, no? Guarda, bisogna fare un distinguo. Ci sono diciamo delle meteore che effettivamente hanno un impatto bello, bello grosso. Oggi meno, un passato un pochino di più. La roba scadente, e ce n'è veramente tanta, non semplicemente non ti sazia. E non parlo nemmeno di musica fatta male. Io sono un ascoltatore seriale. Io faccio il tecnico, ho deciso di fare il tecnico del suono perché volevo fare dell'ascolto il mio lavoro. E quindi praticamente cosa c'è di meglio che farsi pagare per ascoltare la musica, insomma, magari poi nel momento in cui viene creata, no? Ecco. E niente, quindi posso dirti che nel web noi oggi troviamo tanto 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 materiale che però non, nella stragrande maggioranza dei casi non ha sostanza, non ti lascia nulla, non ti emoziona, non ti tocca, non ti fa pensare, non ti fa ballare, perché tutta la musica ha dignità, da quella che ti muove i piedi a quella che ti muove il cervello. Ma la musica, io per carità, siamo tutti nostalgici, lo erano i miei genitori e probabilmente lo sono io. Ricordo quando andavo a ballare all'Etoile e con la musica degli anni 80, quando c'era Dan Harrow, quando c'era Gazebo, sta gente qua, e io con quella musica ballavo e stavo bene. Sento la musica dance di oggi, salvo rare eccezioni, non mi fa effetto, letteralmente non mi fa effetto, e così come non mi fanno effetto le canzoni che dovrebbero essere romantiche quando non lo sono, le canzoni che dovrebbero curarsi dello spirito, dell'esistenzialismo, degli aspetti più profondi della nostra anima, e dicono solo delle sequele di banalità che sembrano assemblate a tavolino per fare effetto. Cioè, io ho ascoltato, ragazzi, l'ultimo Sanremo, è stato qualcosa di raccapricciante, raccapricciante, una roba. Noi presentiamo canzoni che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo, no? E adesso lascia stare come le interpretiamo noi, che questo può stare al pubblico a giudicare se lo facciamo bene o male, ma la canzone in sé per sé è un piccolo gioiello, un piccolo capolavoro di delicatezza, di eleganza, di grazia, no? E oggi senti delle robe che, a parte le affermazioni di certi soggetti,
quello poi fa parte anche dello show, no?
Ascolta, lo show deve essere sempre finalizzato alla fruizione, alla fruizione del messaggio artistico, che deve esserci, deve essere concreto, ok? Allora, se ti arriva la bella pianista cinese in minigonna, no? E tu dici, fa parte dello show, sì, però quella suona, però quella al pianoforte fa le scintille. E allora, d'accordo lo show, però c'è anche la musica, ma se c'è solo lo show e non c'è la musica, con lo show che ci facciamo?
Ovviamente. Stefano e Barbara, vuoi aggiungere questo discorso oppure dire che può andare?
Può andare.
Allora, là di musica, si fa presto, ormai si fa presto a dirla tutta.
Ok.
Perché c'è una confusione che vive, come dire, facciamo, che è una cosa migliore, facciamo, operiamo.
Allora, 883. Questa è la canzone
classico, diciamo, pop italiano, è un classico. Anni 90.
Puoi anche dire che fa schifo, non mi offendo, no?
No, ma
no, sto scherzando.
Io guarda che c'ho tutto degli 883.
Quindi Radio Anni 90 ti piace?
Vai.
Radio Anni 90 e degli 883.
Anche Max Pezzai, che sicuramente ci ascolta, quindi 883.
Ma lui ci ascolta
tutti i sabati.
tutti i sabati, perché ha perso una scommessa e ci deve ascoltare. Esatto.
A fra poco.
A fra poco. Ed erano gli 883 con la radio a 1000 watt. Siamo ormai all'epilogo quasi di,
chiusura,
di questa
sì,
puntata.
È volata in questa puntata.
Anche questa puntata, sì, insomma, è volata spedita.
Gli facciamo il domandone, che dici?
Allora, no, visto che tu hai chiesto, no, il segno del cassetto, appunto a Stefano, voi avrete un sogno nel cassetto e lei immagino ce l'ha nel frigorifero.
Ma giù niente,
perché nel cassetto il cibo si conserva male, quindi qual è il tuo sogno nel frigo? Che pure, se vuoi realizzare, è facile da realizzare, perché apri il frigo
e lo trovo.
Ma giù niente, più facile sognare, ma avevo un sogno.
Ma no, in realtà se dovessi dire, però è appunto un progetto complesso, perché appunto richiede poi un investimento, una famiglia, un investimento sia economico che nel tempo, però mi piacerebbe poter aprire qualcosa di mio, quindi un locale.
Noi ci
il nome ce l'hai già, la portata
alla
di
portata
tutti,
di tutti.
Il nome
partirei magari con un restaurant, che quindi no, mi permette un po' di gestire, per poi spero un domani aprire qualcosa.
Però un restaurant mio, intendi itinerante?
Come? No, un restaurant,
cioè il passo successivo cos'è, lo stato nazionale, cioè che c'è oltre al restaurant?
L'home restaurant è aprire la propria casa e diventare un piccolo ristorante, però ovviamente a menù concordato, a diciamo
con la musica dal vivo,
perché no, e a menù diciamo già deciso da il ristoratore della situazione, poi magari evolversi e quindi aprire effettivamente il locale in cui la gente può decidere quello che
mangiare.
Senti, noi a suonare ci veniamo, voglio massaggiare, te lo dico.
bene, allora
io immagino Mauro che è il marito che torna a casa una sera e dice: che è sta gente qua a casa nostra?
Ciao Mauro. Adesso ti ho danno.
Sogno nel cassetto?
Oppure, come dico io, fa un anno mi piacerebbe, da questa fase mi è diventata
suonare.
Suonare, posso, più suonare. Semplice di così.
Vabbè, noi aspettiamo il disco però, eh.
Mamma mia, guarda, di niente.
Fai il disco.
No, ma che viaggio, fai 2 o 3 consegne di master al mese, no? Per cui, cioè, quando bisogna fare il disco del trio, sì, tu c'hai ragione, adesso troviamo il tempo, adesso troviamo la sala.
Dai, ce la possiamo fare.
Cioè, speriamo.
Possibilmente vi dico il disco, no, scherzo, vi dico
speriamo.
Il personale
sì,
mio.
Sì, dai.
Facciamo il domandone finale e poi ci salutiamo.
I contatti, chiudiamo adesso. Prima
sì, i contatti. Vai, contatti ai quali potete essere raggiunti.
Se avete anche degli eventi, maneggiate prossimamente come scuola.
Ma contatti c'è un numero di telefono che non ho qui, forse non
c'è la pagina Facebook,
però c'è la pagina Facebook, okay, che è AMA, Accademia Musicale Ascesi, e poi c'è tutto lì, ancora c'è poco perché
ti aspetto se ti va con altri insegnanti o le persone fanno parte della tua realtà musicale, della tua scuola.
Sì, come vuoi, bene,
così facciamo conoscere ancora di più.
Sì, sì, cioè, se vuoi, ce ne le iniziative, ce ne stanno tante.
Quindi mi senti al telefono, preparati.
Va bene.
È una minaccia. contatti, vai, Trio Darna.
Abbiamo la pagina Facebook Trio Darna, iscrivetevi numerosi, lì annunciamo i nostri eventi e pubblichiamo i podcast come faremo con questo. E a proposito di eventi, ricordiamo il prossimo appuntamento il 26 marzo al Teatro Bonucci di
Quindi
Colombella.
Domenica prossima.
Con il programma da Rabagliati a Battiato, 40 anni di cantar leggero, e replicheremo lo stesso programma all'Auditorium di Santa Cecilia a Perugia domenica 2 aprile.
A che ora?
Dunque, l'orario veramente ce lo devo comunicare, è nel pomeriggio, penso.
Però
che saranno intorno alle 5.
Quindi fatemi preparare una merenda da Camilla e poi andate
sì,
a
però
sentire.
Leggera, perché leggera.
Attenti, si aggiunge un altro strumento che ha gente che russa e che effettivamente non detto che va a tempo. Camilla, contatti?
Allora, mi trovate sia su Facebook, Instagram, YouTube o TikTok, alla portata di tutti.
Perfetto.
Fatti un domandone, vai, metto a musica.
Con domandone, cominciamo con Stefano. Stefano, questo è il ritmo conclusivo a cui vi dovete sottoporre per uscire da qua. Se non rispondete, state qua una settimana, vabbè che tu c'hai la sala di registrazione qui accanto, quindi non ti dovresti male, però è sempre bene fare avere notizie di se stessi, no? Diciamo, tropicale, tropicale. Allora, in una parola, in una sola parola, che cos'è per te l'insegnamento della musica? Grazie, cioè, sono due, però te la facciamo passare.
Educazione di piano.
Grazie e
sei ciao.
Io fai così.
C'è la prova.
Luca e Mauro. Per voi, chi cos'è? Il Trio Darna. Quindi la vostra creazione.
In una sola parola.
Vabbè,
cucchiaio oggi non c'è caso, sono abbastanza
Che vale per te la passione per la cucina?
Molto bene, allora siamo contenti di avervi avuti come ospiti.
Grazie a voi per averci invitato.
Vi aspettiamo per un nuovo intervento qui alla trasmissione. Buona domenica a chi ci ascolta, a chi
buon
è presente qui. Buon fine settimana. La trasmissione torna sabato prossimo e Nicola torna con voi lunedì, cioè dopodomani, con quelli del lunedì in compagnia di altri conduttori. Noi vi salutiamo con la interpretazione che il Trio Darna fornisce di un classico della musica leggera italiana,
Segnali di vita da La voce del padrone del 1981, capolavoro straordinario di Franco Battiato, un disco che contiene una serie di brani che sono tutte delle hit single.
Sì, esatto, è il disco che ha rivelato Battiato come cantante pop, fondamentalmente, che lo ha fatto spopolare anche nelle vendite.
Ha spopolato nel pop,
esatto, ha spopolato. Grazie a Voce Prova nell'81. Bene.
E noi lo sentiamo.
Vai. Ciao ragazzi.
Grazie, a presto.
Ciao.
Ciao.